Ciao a tutti da Faz, benvenuti alla puntata numero 330 di Bold Online, settimana cruciale per le sorti credo del pianeta intero, perché c'è Sanremo e quest'anno vedremo se è l'anno buono perché qualcuno schiatti in diretta. Parte della lineup è studiata apposta per inseguire questo obiettivo, vediamo se ce la faranno. Ne parleremo nella parte finale della puntata, quindi a un certo punto, per chi non può fare assolutamente a meno, diremo da qui in poi c'è Sanremo, gli altri vadano tranquillamente a casa, spengano il podcast e tutto il resto. E poi vabbè, di passaggio c'è anche la trade deadline, giovedì sera ora italiana alle 9, 7, non mi ricordo che cazzo della sia.
No, il Sanremo inizia alle 9 e un quarto.
Non Sanremo, bestia. E quindi vabbè, insomma, ci sarà questa roba qua. Parleremo un po' anche di trade deadline. Allora, salutiamo subito Show.
Allora ragazzi, la situazione della mia voce oggi è questa.
Che mannaggia, non c'è stasera.
Allora, io devo...
La situazione era quella, poi è peggiorata e adesso cioè, non è più con noi. Ecco.
Allora, devo fare una confessione. Io ho preso degli imbecilli dalla moglie perché ridevo tutte le volte che sentivo questa parte qui, la settimana scorsa.
Ne prenderai ancora stasera, temo. No, non lo metto più.
No, sono dalla parte.
Comunque, ciao Lore.
Ciao a tutti, sono carichissimo per Sanremo, meno sulla parte cestistica. Sanremo sono carichissimo.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti e soprattutto al maestro Bogani, di cui oggi ricorre un importante anniversario.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti, ricordo che abbiamo un gruppo Telegram che il suo scopo principale è Sanremo e in secondo luogo è evidentemente sbroccare su quello che succede.
Sanremo... Primo luogo Sanremo, secondo luogo il Pride e poi arriva tutto il resto.
Eh sì, magari fosse dopo magari. Il resto. Questa settimana era molto Rings, altro che Pride.
Ah già, è vero. Poi c'è gente che lotta. Fleccio, te però che non vuoi Anthony Davis e clamoroso.
Posso salutare Tim intanto? Scusate, mentre vi fate i cazzi vostri. Ciao Fra.
Ciao a tutti.
Vedete un po'.
Cioè, Fra è il protagonista della settimana. Che...
Fra, ma sei in giro vestito da Batman anche tu come il coyote?
No, però ormai dicono che ci chiameremo San Antonio Bats se continuiamo così.
Io spero che Robin, cioè Lopez, faccia amicizia con Batman, cioè il coyote, e lo massacri, ma questi sono problemi miei, insomma, sapete che c'è un rapporto tra Robin Lopez e le mascotte. Prima di iniziare vorrei parlarvi un attimo di Game Twist, che ha realizzato il mio sogno di stare a Las Vegas, ma senza muovermi dalla mia stanzetta. È un'app che potete scaricare sia per dispositivi Apple che Android, registrate, giocatevi, è tutto gratis, è divertente, sono un po' di slot machine, modalità gioco diverse, tipo proprio un casino, ci sono dei bonus ogni giorno, quindi se ci state dietro avete anche degli extra e poi potete giocarci mentre ascoltate questo podcast che è perfetto. Si chiama Game Twist, cioè game come gioco e twist come il ballo e soprattutto, ripeto, è un casino di Las Vegas nella vostra stanzetta, che mi sembra una cosa perfetta. Detta questa cosa, possiamo iniziare con la prima domanda della settimana che ci è arrivata sulla pagina Facebook, ripeto, potete scriverci dove vi pare, quindi mail, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp personali, piccioni viaggiatori, eccetera. Ci scrive Luca e ci chiede, rispettabile e o competente e o anziana e o euforica redazione?
Tutte.
Non mi ritrovo in nessuna di queste cose.
Euforica tutte, direi.
Io non mi ritrovo in nessuna di queste cose. Ho la tipica domanda a sorbetto. Dalla mia stanzetta, vedete che è ricorrente, la trade New York-Dallas sembra una win-win per entrambe, con grandi rischi e potenziale grande rendita, per restare sul linguaggio del casino, per entrambe. Non ho ben capito tutto il backlash dei media, cioè l'ondata di merda, americani, The Ringer, Bill Simmons, forse solo Nate Duncan ha evitato, contro i Knicks, a parte che sono i Knicks. Se la stessa trade l'avesse fatta Masai Ujiri, per dirne uno, non avreste aspettato una reazione molto più positiva? Buone osteoporosi da contrattoni a tutti. Questo ovviamente è lo spunto per parlare dello scambio di Porzingis, aggiungo due cosette così poi vi lascio fare. Oggi è uscita la notizia che alcune squadre sono lamentate perché in sostanza i Knicks non hanno contattato tutto e tutti. Quindi una ricostruzione plausibile che, vabbè, ovviamente avessero parlato da tempo di Porzingis, non per forza perché si aspettassero che lui chiedesse lo scambio o qualcosa di molto simile, ma perché si parla sempre di tutto con tutti. C'è un articolo di Semenyk di una decina di giorni fa che racconta, intervistando Zarren, quello dei Celtics, e tra l'altro anche quello dei Magic, così come funzionano insomma i rapporti fra general manager, quindi è ovvio che si fossero parlati. Io ho in mente abbastanza che Cuban abbia alzato il telefono a non so chi della dirigenza di New York e abbia detto: guarda, c'è questa cosa qua e dura un quarto d'ora, quindi o mi dici sì o t'arrangi.
Ci sarebbe anche Dirk che nel low post aveva detto, sì, che comunque sapeva della trattativa già giorni,
esatto,
prima,
l'avevano avvisato, poi si è addormentata tutta quella scenetta lì meravigliosa. In ogni caso, se valutiamo lo scambio, è come se New York avesse preso quattro prime scelte più Danny Smith, perché ne serviva una per cedere Hardaway, una per, almeno una per cedere lì come contratti scomodi, ne hanno prese due e hanno preso anche un rookie appena uscito insomma dalla lotteria da un anno e mezzo. Quindi io non credo che ci potesse essere offerte migliori, però vabbè, insomma, i Knicks potevano anche fare la cosiddetta due diligence e chiamare tutto e tutti. Quindi rispondete alla domanda di Luca, cioè se secondo voi fatta da un altro avrebbe avuto più senso, sarebbe stata presa meglio, ditemi un po' cosa ne pensate e insomma divertitevi un po'.
È difficile rispondere a fatta da un altro avrebbe senso, perché questo trade la fanno solo i Knicks perché sono i Knicks, e non nel senso di i Knicks, i soliti Knicks, bla bla bla, fanno ridere, nel senso che i Knicks stanno facendo un all-in che le altre squadre se facessero sarebbero rilocate immediatamente. Perché nessuna squadra da small market dice vendo il miglior giocatore degli ultimi 10 anni perché in free agent mi arrivano due pezzi grossi. Quindi è anche un po' difficile fare un paragone. Cioè, forse i Lakers fanno una roba del genere, però no, non è che Memphis dice cedo e via, o New Orleans che dice cedo perché riparta la free agent, visto che poi si parla anche di quello. Quindi secondo me è difficile, tipo Masai non l'ha fatto, Toronto non è che è meta di free agent, quindi è difficile dire che Toronto sicuramente l'avrebbe esannata per fare una roba del genere.
Decisamente, una roba così, cioè questa trade è per almeno un aspetto di almeno tre la roba che hanno fatto i Lakers con D'Angelo Russell, cioè faccio spazio, cedo uno buono per fare spazio, sicuramente sarebbe costato troppo dare via Hardaway lì come contratti in scadenza e ci hanno attaccato una roba buona che avevano. Poi ci sono altre cose da dire, però la fanno i Lakers, i Knicks un altro paio questa roba qua, sicuro.
Esatto, perché il meccanismo è, io sono convinto di poter prendere uno più buono in free agency di quanto io possa prendere con una scelta altissima al draft, che è esattamente il contrario di quella che dovrebbe essere la nozione comune, ma per un paio di squadre può forse essere vero.
E detto questo, a me non vedo un chiaro vincitore della trade, a me l'unica cosa che sembra palese è che entrambi sono presi un rischio allucinante.
Ora, secondo me il rischio più grosso se l'è preso, a mio modo di vedere, New York se l'è preso, questo non sapendo quali sono le reali condizioni di Porzingis, che se riesce comunque a rientrare nei ranghi in maniera, mettiamo, diciamo, decente, questi hanno una coppia per i prossimi 15 anni.
Diciamo che è praticamente escluso che Porzingis rientri in questa stagione. Già,
no, ma va benissimo, così, va benissimo. Se tutto va bene, questa è una coppia di 15 anni, una coppia di altissimo livello, fa sorridere il fatto che partono da una mentalità europea, nonostante Cuban sia forse l'americano più americano di tutti. Però ecco, il discorso è che comunque il materiale Dallas lo vedrà, e lo vedrà già dalla prossima stagione. New York se lo deve conquistare, se lo deve creare, che non è una cosa così automatica, nonostante si parli di New York, perché comunque la dirigenza è sempre la solita, il presidente è sempre il solito, non lo so, secondo me è molto più complicata per New York, rimanendo sul fatto che, come dice Nick, sono due squadre che si sono presi dei rischi incredibili, che sono andate all'in entrambe. Io parlo più che altro del mio punto di vista, ecco, sul giocatore, no, su quello che può
è anche vero che se sono prese un rischio entrambe, probabilmente perché erano già in una situazione rischiosa entrambe in partenza. Quindi, insomma, resta pari, cioè hanno tirato dati entrambe.
Parliamoci chiaro, non sto dicendo che i Knicks l'hanno preso nel culo, perché fondamentalmente quando arriva, se anche Durant dicesse sì, mettiamo come ipotesi, gli dicono anche ok, scegliti il compagno di squadra. E non mi sembra una cosa malissimo, ecco.
A me piace un pochino di più della parte di Dallas, però vorrei far notare che comunque Dallas ha un core di due giocatori che ovviamente al momento hanno giocato 0-2 insieme, ma insomma, partono adesso. Dallas, diciamo, ha concluso quella che doveva essere la ricostruzione, perché fondamentalmente per questo core di due giocatori ha speso 6 prime scelte, se facciamo i conti.
Qualcosa quindi di molto simile. Tra il 2 usate per Doncic e queste 4 con Smith e tutto il resto, direi di sì.
Quindi fondamentalmente è come se Dallas avesse detto, invece di farci una ricostruzione di 5-6 anni, facciamo che scena prendiamo ora. A me piace molto questa soluzione, perché non è detto che dopo 6 anni di tanking arriva due giocatori del genere, però va anche da vedere il fatto che se queste due non funzionano, è finita. Cioè,
è contento Carlisle che non ha più rookie da fare entrare nel roster.
In effetti. Sì.
Secondo me tra i due, premesso che la trade è equilibrata, quindi ci sta e ha senso per entrambe le squadre fare all-in, però secondo me tra i due chi prende più rischi è Dallas, perché New York prende un rischio, diciamo, cioè che con due slot da max contract non riesca a prendere nemmeno un giocatore del livello di Porzingis, che è un rischio, ma è un rischio, diciamo così, ragionato. Dallas prende due rischi, perché il primo rischio è che Porzingis non diciamo continui ad avere dei problemi fisici o comunque problemi nello sviluppo del giocatore. Il secondo rischio è che Porzingis vada via, perché comunque nessuno dice e garantisce che lui possa rifirmare per Dallas l'anno prossimo. Quindi sono due rischi e non uno. E questi due rischi, New York il suo rischio lo paga di dire: se io non riesco a convincere due grandi giocatori a firmare quest'estate, rinvio tutto l'anno prossimo e ci riprovo nel 2020, quindi perde un anno. Dallas, come diceva Nick, ha finito le cartucce, perché se non va bene questa, il cap è intasato, gli asset li ha dati via tutti, quindi cosa ne rimane?
Te ne dico un'altra però di rischi di New York. Come posso riempire quei due slot nel caso di tutti gli candidati?
Certo, dai 60 milioni a Kemba Walker e Middleton, insomma c'è di meglio. Poi,
New York avrebbe anche un altro rischio che si assume di questa cosa, cioè scommette contro Dallas, perché se questa cosa funziona le scelte di New York non diventano più potenzialmente certo molto buone, ma diventano
certo. Somma. Ma allora, io credo che New York abbia sbagliato prima. Nel senso che a un certo punto era praticamente costretta a cedere Porzingis, o poteva chiamare il bluff, come diceva prima Fleccio. Il problema qua, allora, nessun giocatore cui è stato offerto il massimo in Restricted Free Agency ha rifiutato per prendere la qualifying offer. Il massimo di Porzingis con i 5 anni pieni da Dallas sarebbe tipo 160 milioni in 5 anni. Tim, ci sei ancora? Sei svenuto?
No,
ok. Quello da 4 anni che potrebbero offrire le altre squadre eventualmente a pareggiare è una roba vicina ai 120 in 4 anni. La sua qualifying offer, avendo giocato poche partite e quindi non avendo fatto scattare certi parametri, sarebbe di 4 milioni e mezzo.
Non esiste.
Diciamo che con Dallas io escludo al 99% che lui pensi di farlo. Con New York forse qualche possibilità in più c'era, anche se secondo me molto poche. Però vabbè, insomma, New York si è trovata spalle al muro perché ci si è messa da sola, perché vabbè, insomma, Porzingis ha litigato con Phil Jackson, non si è presentato alle interviste di fine stagione, cosa che peraltro è stata molto elegantemente fatta presente dai Knicks nel cartellone che lo ha ricordato.
Contrasto di eleganza.
Parco, che bestie, comunque fa niente. Quindi dicevo, New York una volta imboccato quel viale senza ritorno ha trovato un'ottima uscita, perché comunque ha preso bene. Si può ragionare sul perché e sul come ci sono finiti, ecco, questo direi che... Tim, che dici?
No, dal punto di vista di Dallas, secondo me, è 13, cioè, hanno fatto 13. Se poi sarà un 13 di quelli che ti cambiano la vita, quindi con Monte Premi stellare, ce ne accorgiamo solo se Porzingis torna a essere un giocatore che sposta, e soprattutto quando. Però, cioè, è un capolavoro. Questa è una squadra che non attira free agent, se non in una condizione abbastanza particolare. Paradossalmente lo stesso di Andre Jordan è stato protagonista di un cambiamento di idea che secondo me è un buon indicatore dei problemi che ha Dallas, come di altre squadre, nell'attirare personale qualificato direttamente dal mercato. Il centerpiece della trade dal mio punto di vista e dal loro punto di vista è Tim Hardaway, su cui loro hanno scommesso, convinti di fondamentalmente sotto Carlisle ricostruirlo da un punto di vista
tecnico. condivido.
E quindi loro dicono che io scommetto su Tim Hardaway, che comunque è un giocatore che probabilmente faticherei ad attirare. Wade Matthews ormai è andato, e quindi loro con un nucleo abbastanza strano, ma tutto sommato abbastanza talento dotato, perché se va lì Tim Hardaway al terzo barra quarto, potrebbe essere abbastanza interessante. E dall'altra parte Dallas dà via Jordan, che secondo me quest'anno ha giocato male, o comunque sia è abbastanza distante dal giocatore che loro c'avevano in mente. Va a finire secondo me a New York e rischia di essere uno di quei giocatori senza né arte né parte, premesso che solo fino a qualche anno fa era un giocatore che in difesa costava il mondo.
Credo che comunque o lo taglino o provino a cederlo in questi giorni, quindi non so quanto ci resti a New York.
Quindi sostanzialmente da un giocatore su cui loro avevano scommesso all'inizio ma su cui non credevano più, gli dà sostanzialmente un giocatore in scadenza. In realtà Dallas veramente ha fatto tombola. Il problema è capire come sta Porzingis. Dall'altra parte New York va compresa, perché come accennava tu, i danni che ha fatto Phil Jackson, questo è il riverbero dei danni della gestione di Jackson, perché comunque i problemi con Porzingis partono da lì, non sono più riusciti a sistemarli, ma è evidente che l'inizio del problema dei Knicks è stato Jackson, che invece che aggiustare ha peggiorato la situazione. E dall'altra parte è una franchigia il cui ultimo grande free agent, lo ricordavamo in chat, cos'è? Alla Houston?
Qualcosa di molto simile. Sì, cioè New York.
Amari
in effetti ha giocato 6 mesi da MVP.
Negli ultimi 20 anni, 25, alla Houston e Amare Stoudemire.
Sì.
Che comunque veniva già da infortuni.
La cosa allucinante è anche la...
Volendo giochi in Noah. Cioè il contratto era assolutamente da prima che la...
Sì, ok. la cosa allucinante...
I primi 5 giocatori della pista.
Sì. Sì, la cosa allucinante è, diciamo, il record di giocatori firmati in uscita dal contratto da rookie, perché l'ultimo è stato Charlie Ward e si parla di prima metà anni 90. Quindi è da Charlie Ward che i Knicks non danno il secondo contratto a un giocatore che hanno draftato. È una cosa imbarazzante. Cioè, anche una sola volta per sbaglio ti capita, anche se non vuoi. È pazzesco. Sono 25 anni che i Knicks non danno un secondo contratto.
2015, i primi 5, sì? Notavo, a parte Towns, sono tutti andati via praticamente, dalle squadre di appartenenza, e anche Towns ha rischiato di andare via. E quindi...
Non ci stare Booker per la morte del cielo.
Beh, ma Booker è fuori dalla C, e Booker è un po' più lontano, salva per
più lontano.
Ah, 5, ho capito 15. Stop.
No, fai, dai, non esageriamo.
E poi chiudiamo sul fatto che sostanzialmente loro sperano e credono che portano Zion Williams a casa.
Ma quello è più che rischiare, non è veramente sperare, cioè hanno il 13% di prendere Zion.
Il 13% se finiscono ultimi, cosa che è probabile, ma non certa. Questo, cioè, ora come ora
anche perché riprende la Phoenix che perde in casa con Atlanta.
Cioè, ora come ora New York ha tipo il 10%, forse meno, di prendere Williams.
Quindi c'è una squadra che fondamentalmente ancora non convince dal punto di vista tecnico. Spazio, ma sostanzialmente non è detto che attiri i giocatori, almeno non quelli che intendi tu, e c'è il rischio effettivamente di essere magari gente mediocre. I Knicks da sto circolo vizioso non escono, no. Un po' mi dispiace, ma è un po' probabilmente, ho detto, i danni che ha fatto Jackson penso che finiranno tra il riverbero tra un paio d'anni,
anche perché così come la Marcus Aldridge del caso non andavano neanche a parlare con i Lakers, è da vedere quali e quanti giocatori vogliono parlare con Knicks, perché sai, in questo momento fa comodo dire Durant, Kyrie e tutto il resto, poi però voglio vedere se due giocatori che non hanno per forza una base comune come potevano essere i tre di Miami, perché si erano conosciuti a Team USA e tutto il resto, decidono di andare a New York, dove intorno c'è il nulla, perché Fizdale sai che è un buon allenatore ma non ti ha dato nulla, quindi quel momento non è un plus. La scelta al draft magari non è la 1 e quindi non te ne fai nulla, in ogni caso a il Kyrie e il Kevin Durant della situazione non interessa cos'è Zion Williamson. Abbiamo visto con LeBron e Wiggins che sicuramente LeBron non poteva sapere che Wiggins sarebbe stato molto meno di quello che si aspettava, ma non ha esitato un secondo a farlo andare via. Quindi sull'appetibilità dei Knicks ho dei dubbi. Può anche essere comunque che abbiano avuto delle indicazioni da parte degli agenti di dire... Sicuramente non vi cassiamo a prescindere, ecco, ovvio che non vi diciamo dici adesso perché no, però magari non, cioè, vi diamo la possibilità di convincerci, ecco, questo può essere successo.
Però da questo punto di vista vengono aiutati in X, perché intanto esce al draft, quindi intanto quella scelta lì tu sai quanto vale. Adesso noi sappiamo che la prima scelta dei Knicks potrebbe essere buona, ottima o storica, quando hai quella in mano poi puoi iniziare a fare dei discorsi. Una volta che firmi uno gli dici: guarda, se fosse una, magari non la 1 ma fosse la 2, con la seconda assoluta ci prendi anche il terzo star. A quel punto firma uno e uno star ce l'hai, fai una trade, il secondo ce l'hai, e a quel punto sì che diventi appetibili. Se fai tutto come tempistiche diciamo così conseguenziali, ci può anche stare una dinamica del genere. Certo, ci si devono incasellare un paio di meccanismi e di opzioni.
Sì, volevo dirvi, possiamo chiedere a Show cosa ne pensa?
Allora ragazzi, la mia voce oggi è questa.
No, Show ha scritto che comunque era abbastanza positivo, ecco, quindi...
No,
al palloncino.
Se sembrato che a casa sua arrivare, è arrivato il Papa Nero! Si sa bene.
Comunque sì, esatto, l'ha presa sicuramente in modo positivo, quindi per lui è buona, data la situazione.
No, ok, è pratico, hello darkness of my friends.
Sì, abbastanza, temo di sì. Va bene, piccolo intermezzo con una domanda arrivata via mail stavolta da un altro Luca.
Non
che
c'è.
Ci chiede, no, Luca con la C in questo caso, che ci chiede: mi sapreste dare una valutazione sulla stagione di Drummond? Ho visto poco di Detroit, ho visto poco di Detroit, ma leggevo un articolo, forse di Bleacher Report, che invitava i Pistons addirittura a scambiarlo, dato che spazia poco e non starebbe rendendo abbastanza per i volumi di gioco che richiede. Allora, aggiungo la postilla da Homer.
È l'eufemismo del giorno.
aggiungo la postilla da Homer, come saprete hanno dato i roster per l'All-Star Game, c'è Vucevic, Drummond ha reagito prendendo per il culo Vucevic con grasse risate sulle storie di Instagram e così via. Dei simpatici tifosi da Orlando gli hanno fatto vedere un paio di azioni in cui Drummond è stato A, posterizzato, o B, completamente mandato a farfalle da un paio di movimenti in post su Vucevic, e forse gli hanno un po' detto: ascolta ciccio, cioè sei un po' al tuo posto, se si lamenta in bid è un conto, tu no. Quindi prego, la stagione di Drummond.
No, io mi tiro fuori, perché io ho guardato inizio stagione di Detroit e ho deciso che preferisco vivere, quindi non ho più dato l'occhiata.
Madonna, veramente.
Cioè, io grandissima stima di Coach Casey, sicuramente, però non è proprio il mio tipo di squadra che voglio vedere quando c'ho un pochino di tempo libero. Ecco.
Sì, avrete visto tutti l'azione tra Reggie Jackson e Blake Griffin, che fa molto semi-pro, per chi l'ha visto, se non l'avete visto guardatelo. E Griffin, ripeto, secondo me diventa un serial killer di sto passo.
Io al secondo passaggio Blake, per favore, una fucilata nel viso.
Esatto, sparagliela fuori nel muso dritta.
Dai, vediamo se...
E sì, quella è stata una delle azioni della stagione con circolazione più fluida e spumeggiante.
Forse sì.
No, io sono un homer di Drummond, come sapete, ma quest'anno è veramente, diciamo così, non difendibile.
Ma non difende nemmeno lui, non è solo...
No, esatto. Recentemente ha fatto il record dei 20 più 20, che eguagliando, diciamo, per questa parte di stagione una serie di partite a 20 più 20 fatta da Kevin Willis tipo nel 91, però sono veramente i 20 più 20 più impalpabili che esistono.
Ah, non... cazzo, sei nella storia insieme a Kevin Willis.
Hai capito?
Complimenti.
Ma allora, però, di qualcosa.
Sono veramente impalpabili e irrilevanti, cioè è un giocatore irrilevante negli esiti e nei successi della sua squadra in questo momento.
Sembra che ti parla di Kevin Willis è irrilevanza. Esatto. Due concetti totalmente strani.
No, però un concetto su cui Beat Writer di Detroit hanno insistito molto, dicendo: vedete, i 20-20, i rimbalzi, 15
partite. Cosa scelte,
esatto, qualcosa bisognerà scrivere.
Però sono 15 rimbalzi a partita che paghi 26, 27, 28 milioni all'anno, quindi...
Sì, e che letteralmente gli cadono in mano, cioè credo che sì, a livello di attività, box out e tutto il resto è veramente imbarazzante.
Neanche la sua, diciamo, qualità e potenzialità come passatore che era emersa l'anno scorso è scomparsa di nuovo, non è mai stata più utilizzata, quindi non c'è veramente nulla. E poi sì, è facile dire scambialo, ma qui devi scambiare quasi 90 milioni di dollari. Cosa fare?
Qua, paradossalmente il discorso è che lui ha sofferto più di tanto, ha sofferto parecchio la nuova strutturazione dei Pistons, perché solo a dicembre del 2017, francamente l'altro ieri, anche se in un contesto sportivo forse un secolo fa, si parlava del fatto che bisognava prendere Drummond e i Pistons seriamente, e c'era un movimento in cui c'erano Avery Bradley e Tobias Harris, e con questi tutto sommato il suo fit era decisamente più che intrigante, perlomeno interessante. E adesso è chiaro che secondo me questa specie di Twin Tower con Griffin lo penalizzano, secondo me, al di là dei suoi effettivi demeriti, che sono comunque palesi. È un giocatore che secondo me, con quello spazio che prende Griffin e quel tipo di spaziature, fa veramente fatica. Ha bisogno di molto più spazio vitale per essere importante. Un giocatore che si muove più in senso perpendicolare che altro, è abbastanza curioso per essere un giocatore verso il lungo. Non mi ha mai fatto impazzire, in questo momento qui veramente soffre la sua strutturazione. In più è anche un discreto minchione, in senso buono, da quello che leggo, credo che abbia fatto anche da qualche giorno una specie di serie del tipo crescere in NBA con Andre Drummond. Quindi anche da questo punto di vista l'ego non scherza e non aiuta, diciamo, ad assalire le sue votazioni.
Sì, e gli hanno fatto presente la Max Ordida, quindi giusto anche lì. Anche, l'hanno rimesso al suo posto in tre secondi.
La quantità di talento dei Pistons è abbastanza bassa, che esista a fare i miracoli, considerando come sono costruiti, e ci stanno un sacco di giocatori che non funzionano. Lui è solo uno dei tanti, cioè nel senso, a parte Griffin, cioè è una squadra che è quasi da giocare con Brown in quintetto, perché altrimenti sarebbe troppo lenta, perché c'ha quei due da trascinare per il campo. Quindi diciamo che lo cazziamo, però onestamente le attenuanti generiche gli derivano.
Però siamo anche al settimo anno NBA? Sesto? Ecco. Quindi sai, le attenuanti iniziano a essere un po'...
No, beh, è chiaro che non è un primo, non è un secondo, probabilmente è terzo violino.
No, anche perché la convivenza con Blake Griffin non solo si è rivelata, diciamo, ingestibile da un punto di vista tecnico, cosa che secondo me diciamo, il pensiero che potesse funzionare in modo controintuitivo ce l'avevo, ovviamente naufragato. Però a parte quello...
a proposito di naufraga, sì.
Esatto, ha dimostrato anche la differenza, diciamo, visibile, palpabile tra una superstar NBA, anche una non del primissimo giro, della primissima cerchia, quale però Blake Griffin è, e un giocatore che si riteneva potesse aspirare a quel livello, ma si vede quanto è lontano, perché nelle partite dei Pistons si vede chi è il giocatore di livello e chi è il giocatore di secondo livello, con tutto che da un punto di vista anche di diciamo così, di non so come dire, di cazzimma, di leadership, diciamo di sapere cosa fare, con tutto che Blake Griffin non è Steph Curry e non è Durant, ecco, però si vede uno scaglione di differenza e questo è abbastanza imbarazzante.
E Griffin e Brown e Mace hanno il signor gioco offensivo. Drummond, cioè, fa quattro cose e più o meno sono le stesse che faceva tre anni fa.
No, ma appunto, Blake Griffin, pur nessuno contestando il talento, la principale critica che si muove a Blake Griffin è: sei molto forte, ma non abbastanza da, no? Cioè, non fai fare quel salto in più. Ecco, però comunque un giocatore strutturato e stabilmente riconosciuto nei ranghi alti del basket NBA, comunque sembra un giocatore di un altro pianeta rispetto a Andre Drummond, e questo dovrebbe un po' farti riflettere, perché in teoria uno potrebbe dire sì, vabbè, non quagliate tanto insieme, però si vede che siete della stessa pasta, no? Un concetto del genere, un po' come dire Embiid, Butler e Ben Simmons. Uno può dire, vabbè, tecnicamente non ci siamo, però si vede che sono tre giocatori che magari tecnicamente non vanno bene, ma hanno un certo livello intrinseco. Con Drummond questa cosa qua non si vede, cioè si vede una superstar e un giocatore di rango palesemente inferiore. Questo è brutto, è imbarazzante anche in un certo senso.
Sì. Bene, abbiamo, salute, abbiamo cazzeggiato abbastanza, tocca parlare dell'altra cosetta, del mammut nella stanza, perché non è un elefante nella stanza. Non saremo... del monociglio nella stanza.
Rispetto a Sanremo, hanno dato.
Dopo ci arriviamo. Le cose ovvie non le diciamo. Io dico quello che abbiamo scritto oggi su Telegram dopo le notizie di stamattina del presunto scazzo, bla bla bla. A parte che, vabbè, insomma, se hai problemi con Beasley, lo tagli all'istante. Quindi io credo che se quella...
Con buona pace fosse... di
sì, grande
lo tagli, pace. Lo tagli con un coltello. Cioè.
Sì, sì, fisicamente, a fette, sì. Se lo scazzo fosse vero e Walton venisse confermato fino a fine stagione e non ci fosse trade, capisco che sono un po' di... Io mi aspetto che venerdì mattina Beasley venga tagliato. Appunto, poi vedete voi se fisicamente o solo dal punto di vista del contratto. Al di là di questo, a me sembra abbastanza palese che ci siano diverse forze che manipolano i beat writer e gli insider a seconda delle varie esigenze. Una forza è abbastanza palesemente il giro di LeBron, cioè LeBron, Clutch Sports, Rich Paul, vedete voi chi, che in questo momento mi sembra abbastanza in mano Woj e Shams, e quindi cerchino sia di mettere pressione ai Lakers perché facciano la trade, sia di mettere in cattiva luce Walton, sia di altre cose, quindi quello che in questo momento preme a LeBron, che io credo voglia cambiare Walton, non perché Walton, ma perché vuole scegliere l'allenatore, come ho scritto anche questo su Telegram. A parti invertite, se il Mark Jackson del caso, e dico Mark Jackson perché nel sondaggino che ho messo su Twitter è stato il più votato col 31% delle preferenze, mentre Fish è arrivato ultimo. Se Mark Jackson fosse l'allenatore dei Lakers, se Walton fosse disoccupato, Walton sarebbe il candidato principe. Ripeto, non è un discorso di merito e di competenze, ma è LeBron che vuole scegliersi l'allenatore. Detto questo, dall'altra parte invece ci sono quelli del Times, quindi la Logan Julie, Turner e Ramona Shelburne e così via, che tendono, probabilmente perché hanno fonti più vicine alla proprietà dei Lakers, a scrivere cose che vanno in un'altra direzione. È chiaro che molto di quello che sta succedendo intorno ai Lakers e Anthony Davis dipende anche da queste voci, quindi voglio dire, è troppo comodo lamentarsi di Woj quando scrive cose che vanno contro Walton e usare Woj quando scrive cose che possono portarti ad avere più forza sul mercato con Anthony Davis, perché escono certe notizie, ecco. Quindi è un pacchetto completo, si sapeva che con LeBron sarebbe andata più o meno così, che non avrebbe mai giocato da lungo, che non avrebbe mai dato il pallone ad altri, che servivano tiratori, che avrebbe fatto casino subito per avere la squadra competitiva e tutto il resto. È un pacchetto completo, insomma, ce lo si tiene così e si spera che vada al meglio possibile. Fleccio, prego.
Insomma, è difficile discutere dell'argomento in questo periodo perché esce veramente di tutto ed è complicato stabilire cosa è vero, cosa è strategia, cosa è fuffa totale, eccetera eccetera. Le tensioni sono alte da tutte le parti, giustamente, perché questa è una trade che non interessa due squadre ma interessa 30 squadre, quindi più o meno tutti hanno interesse a dirla loro. Io personalmente ritengo che in tutta questa dinamica Davis, Pelicans, Lakers, in realtà diciamo quelli con cui fare i conti siano i Celtics, perché come ho detto altrove, i Celtics sono quelli che in questo momento in tutta l'NBA hanno la combinazione di scelte, asset, situazione della squadra, valore della franchigia e quant'altro più allettante. Quindi se loro facessero, diciamo così, la prima mossa, anzi l'ultima mossa, quella di dire Pelicans, questa è la nostra offerta, è un'offerta non rinunciabile, non battibile da nessun altro, quindi aspettate fino a quest'estate e vi arriva questo pacchetto, secondo me la situazione sarebbe chiusa. ed è anche il motivo per cui il, l'entourage di Anthony Davis, che poi è lo stesso di LeBron, ha fatto uscire le famose dichiarazioni più o meno pilotate del padre, del dire ai Celtics mai, perché non hanno lealtà, eccetera, 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 che al netto che sia vero o non sia vero, che siano fondate o non infondate, ci sia coda di paglia, vedendola solo come mossa di scacchi e lasciando stare tutto il resto, è una mossa chiara, nel senso sappiamo che voi siete i principali avversari, e sappiamo che quindi dovete essere messi fuori gioco in qualche
tanto,
modo.
D'altronde vediamo padri che leggono lettere scritte dai portavoce dei figli che smentiscono praticamente dei reati, sarà mica un problema se il padre di Anthony Davis dice una roba del genere. Ecco. Esatto. Insomma, ci sono ben altri problemi.
O padri che commettono direttamente reati.
Esatto, senza fare assolutamente alcun riferimento alla politica italiana, mai vorrei.
Quindi diciamo, secondo me la dinamica è questa, ci sono i Celtics che incombono, e se non ci fossero i Celtics, quindi se i Celtics si tirano fuori o se i Celtics non fanno la voce grossa, allora restano solo i Lakers, perché obiettivamente i pacchetti che possono offrire i Lakers sono non pareggiabili, non comparabili a quelli che possono offrire i Celtics, ma sono ampiamente soddisfacenti rispetto a quello che può offrire qualunque altra squadra, tenendo conto che non qualunque altra squadra offrirà la casa per Anthony Davis, perché Anthony Davis non rifirmerebbe per non più credo di due o tre franchigie al massimo tra tutte le altre. Quindi in realtà secondo me la corsa si gioca tutta qua, su quanto i Celtics vogliano impegnarsi e diciamoli giocarsi il tutto per tutto in questa trattativa. Se, come Ange ha sempre fatto in tutti questi anni, lui tiene molto stretti i suoi asset, non ha nessuna intenzione di dire visto che io ne ho tanti allora ne posso offrire più degli altri, e continua diciamo così a giocare duro, secondo me c'è una possibilità che la questione si chiuda qui e finisca ai Lakers per un pacchetto che poi lì diciamo si potranno limare i dettagli, ma cioè, ci può stare una prima scelta in più o un contratto sgradito in meno, ma alla fine il succo è quello, cioè dovranno partire almeno tre asset se non quattro dai Lakers ai Pelicans, e dovrà tornare e o un contratto sgradito dovrà tornare indietro.
Sì, tra l'altro il discorso per i Pelicans non è quanta roba arriva, perché voglio dire, se sei convinto che, nomi a caso, Tatum valga più di Ingram, tre Ingram non valgono un Tatum, cioè tipo il punteggio dello judo, cioè, non funziona così, cioè se tu vuoi il famoso under 23 già forte, non te ne fai niente di tre under 23 che magari sono buoni.
I Pelicans palesemente cercano il giocatore franchigia, non è che cercano altro.
Sì.
E cercano almeno la speranza di quello che potrebbe essere, che ne viene fuori il giocatore franchigia migliore, che può essere.
Esatto. Poi tra
il discorso in chat, quando dico che chi avrà Zion avrà un potenzialmente un'offerta migliore dei Lakers, non vuol dire che Zion è migliore dei giocatori dei Lakers tutti assieme, non vuol dire nemmeno che Zion sarà più forte di qualunque dei quattro giocatori di quelli dei Lakers. Vuol dire che al momento è probabile che Zion possa diventare un giocatore franchigia, sono molto basse le probabilità che i quattro giovani dei Lakers, di quei quattro non esca un giocatore che cambia l'estremo di una franchigia.
Però il problema con questo ragionamento, e poi chiudo, che si riallaccia a quello che dicevo prima, è che sbagliano i Pelicans se ragionano così, cioè perché se loro ragionano a dire vabbè aspettiamo e vediamo qual è l'offerta migliore, secondo me fanno una brutta fine, perché non esiste un'offerta migliore di quella dei Celtics, perché
questo non lo sai
e non può esserci
perché non sai quale sia l'offerta dei Celtics.
Chiunque prenda Zion di quella potenzialmente migliore dei Celtics, quindi chiunque prenda Zion non metterà mai sul piatto Zion per Anthony Davis, perché chiunque prenda Zion non ha la certezza che Anthony Davis rifirmi.
E se lo prende Fila?
Secondo me neanche.
E se Fila mette Simmons? Cioè, non lo sai se non c'è un'offerta migliore. Di sicuro sai che oggi non puoi avere tutte le offerte.
Oggi, secondo me la giocata migliore, perché i Pelicans in tutto questo hanno sempre tenuto duro sul discorso noi non lo prendiamo neanche in considerazione, non vogliamo neanche ipotizzare offerte, che può andare bene ma può andare bene fino a un certo punto. Secondo me in questo momento la strada migliore per i Pelicans sarebbe questa, andare dai Celtics e dire sentite, noi vogliamo che Anthony Davis venga da voi e noi vogliamo che il prezzo sia questo. Poi diteci voi se vi sta bene, bene, se no arrivederci e ve lo trovate in giallo-viola. Questo sarebbe il modo ideale per i Pelicans di tirare fuori il massimo da questa situazione.
Io non sono sicuro.
Sarebbero a tirarne fuori, secondo me, almeno un giocatore franchigia e forse due. Se invece aspettano, secondo me, le offerte che saranno sul piatto o saranno quella dei Lakers o saranno del livello di quella dei Lakers, ecco, perché a quel punto se si gioca a chi la tira più lunga, i Pelicans stanno solo da perdere.
Questo non sono sicurissimo, sinceramente. Come non sono sicurissimo nel discorso che, come facevi te, Ainge sostiene sempre state gli asset, cioè se non li spendi per Anthony Davis, cioè sei un feticista degli asset.
No, è vero.
Vuoi la squadra fuori, vuoi gli asset.
È vero.
Cioè, non ci sarà mai un giocatore di 25 anni di quelli lì sul mercato.
Allora, se per iniziare a fare un ponte, se Anthony Davis fosse uno degli artisti finiti sul podio nello scorso festival, probabilmente manderebbe le foto degli asset alle sue prede minorenni, ecco.
Stai dando del lato Wentz a Anthony Davis?
No, mai.
Tu stai dando questo del lato Wentz?
Mai, proprio no. Non volevo.
Tanto lato Wentz è uno dei pochi esseri umani più brutti di Anthony Davis.
Vabbè. Allora, io aggiungo due cosette. La prima è sostanzialmente capire quale veramente sia l'intenzione di New Orleans, perché noi partiamo appunto dal presupposto che vogliano il famoso under, quel che l'è già forte da tenere sotto contratto per altri almeno 5 anni, ok. Ipotizziamo che non ci sia la possibilità di farlo, cioè che Tatum non sia trattabile, perché magari si arriva al punto in cui Boston ha comunque l'offerta migliore delle altre anche senza mettere Tatum. Ripeto, parliamo per ipotesi, non mi interessa che mi dite no, non è possibile, facciamo finta di sì. I Pelicans cosa vogliono fare, dove vogliono andare, cosa fanno adesso con Randall, con Mirotic? Giuroli pare che non si muova, che mi sembra una cosa intelligente, perché lo cedi sicuramente meglio fra un po' quando il suo contratto è più vicino alla scadenza, perché comunque è abbastanza ciccio. Quindi la domanda sostanzialmente è: ok, quest'anno i Pelicans stancano, intanto ditemi se secondo voi tengono giù Davis o no, se si resta lì, quindi se lo fanno giocare ancora o no. Ma l'anno prossimo l'idea è provare subito a fare i playoff l'anno prossimo, oppure ci si può permettere di aspettare un anno in più?
Dipende da cosa arriva in estate, sinceramente. Cosa riesce a mettere le mani in estate. Io credo quest'anno non giochi più Davis, appunto. L'hanno tolto anche dal video di presentazione della squadra, mi sembrerebbe un'inutile presa in giro, ma nel senso, ma anche i tifosi se l'aspettano sta cosa e credo vada bene, cioè, nel senso, non che vada bene, lo capiscono, cioè, lo giustificano in qualche modo. Dispiace, per carità, però penso che anche il più incallito tifoso di New Orleans riconosce che è una cosa che ci si poteva aspettare con le sorti della squadra, che non sono mai state a un livello che può piacere a un giocatore così. Poi io sono sempre, ripeto, se ci sono 10 pacchetti di ottimi, onesti giocatori, magari anche top 50 NBA che ti portano, se tutto va bene, a fare i playoff, e un pacchetto con uno che forse ha un 5% di diventare un giocatore franchigia, prendi quello del 5%. Se non ci fosse neanche quello del 5%, metti quelle cose così, il discorso di New Orleans può essere: se restiamo rilevanti, magari non ci rilocano subito, la dirigenza si risolve un pochino. Può essere questo. Il fatto è che l'Ovest è un fottuto bagno di sangue, cioè, ma veramente è un fottuto bagno di sangue l'Ovest. Voi pensate l'anno prossimo, cioè, cos'è quest'anno l'Ovest e cos'è il prossimo anno l'Ovest? Non c'è, secondo me, minima possibilità che se hai un gruppo di 3 esperti scontenti, vedremo, perché a quel punto sarebbero scontenti, dici vabbè andiamo a fare i playoff. Non c'è. Cioè, quell'opzione può esserci nel campo, secondo me è comunque brutta. È un'opzione brutta.
Però comunque vada, i Pelicans non sono come altre squadre che sono legate mani e piedi a questo roster, perché hanno Holiday, che non è assolutamente un problema perché è ben contrattualizzato, è un giocatore di alto livello. Se dai via, come si immagina, un pacchetto Davis Hill, sono 50 milioni che ti levi dal cap così, e a quel punto non hai grandissimi legami, perché e tuo Moore e Julius Randle l'anno prossimo sono alla peggio del peggio del peggio, sono due contratti in scadenza. Su tutto il resto sei libero di agire come ritieni, puoi
ma tancare, se è New Orleans, prima... cioè, lo spazio salariale vuol dire che vado a prendere i brutti contratti degli altri per scelte.
Esatto, tanto che potrebbe quasi avere senso tenersi il e farsi dare qualcos'altro.
Non so quanto piace al pubblico di Las Vegas questa cosa, quindi...
Però hai molte opzioni, hai molte possibilità, perché avrai delle scelte, hai comunque un giocatore serio, due giocatori seri, perché secondo me Randall, se tu parti da un nucleo Holiday Randall e per il resto hai scelte e spazio salariale, non sei in una posizione invidiabile, ma non sei neanche
fai i playoff quando sono scaduti i contratti di entrambi, cioè.
Io temo che se tu prendi il giorno in cui verrà ceduto Anthony Davis come giorno zero, se conti 365 ci rimane tipo un giocatore di quel roster dei Pelicans.
Beh, ma non è necessariamente una cosa negativa, cioè voglio dire, vuol dire che avrai mille modi per poter
tancare.
O magari mille modi per mandare tutto in vacca, vai a sapere. Però cioè, ci sono altre squadre che a parità di situazioni sarebbero messe pure peggio, ecco, non si fa fatica a vederlo tutti i giorni, ecco, in questa lega.
Team, due o tre minuti, scegli tu il punto di vista e di quello che ti pare su tutta la faccenda.
Ma vabbè, dal punto di vista di New Orleans, cioè avevo un po' di tempo l'altro venerdì, ne ho anche diffusamente scritto, quindi dal mio punto di vista questa resta una clamorosa sconfitta per il sistema, perché quello che avevamo tra virgolette sconfitto 15 anni fa con uno esterno che continuava ad andare in continuazione contro un certo tipo di contro la diluizione di un certo tipo di talento ormai è perso, perché dal mio punto di vista la Lega è troppo democristiana ed è, da questo punto di vista Silver si sta dimostrando decisamente non all'altezza d'esterno dal mio punto di vista, perché è tornata una Lega sostanzialmente troppo agente centrica. E per il resto, se facciamo un discorso tecnico, io credo che New Orleans non è tanto verso una scelta, un bivio, se prendere un giocatore da playoff o un giocatore alla Tatum. New Orleans è alla stregua di quello che deve vendere qualcosa al suo pubblico, che ricordiamo è l'ultimo mercato NBA, e ha una situazione del proprietario molto strana, perché chi l'ha comprata è Benson. Benson è morto l'anno scorso e ha lasciato tutto alla moglie, e la moglie non sembra esattamente addentro ai meccanismi NBA, quindi da un certo punto di vista è veramente questo momento qui scollegata anche con il grande centro degli affari NBA. Secondo me i Pelicans hanno bisogno di una squadra tra virgolette accattivante, non necessariamente se ne vince 50 se è una squadra che funziona, se dovessero perdere Davis. Faccio un esempio, ricorderete sicuramente l'epopea quella dei Clippers con Miles Davis. Secondo me c'è bisogno di quel tipo di hype che gli si ricostruisce intorno. È successo pure a mercati come quello di Sacramento, deve un attimino ricostruire la sua immagine anche fuori. Per il resto, qualunque cosa farà, sia scambi per un giocatore pronto, sia scambi per un giocatore non pronto, questa è una squadra che per il tipo di giocatore che va via è costretta a vedere quando gli scade il contratto dell'arena quanto costano i fiss, come dicono quelli bravi, per un'eventuale rilocazione, perché sa che è veramente a rischio. Quindi a me dispiace, perché ovviamente il mio punto di vista è quello degli small market, dispiace perché è veramente una sconfitta per il sistema. Non ultimo, cioè fa anche una serie di considerazioni tecniche, se fosse ad est tutti questi problemi non ci sarebbero.
Può essere.
Perché è sfortunato da questo punto di vista. Cioè, a est Davis avrebbe probabilmente condotti in tutte le edizioni dei playoff o ci arriviamo abbastanza vicino. Quindi per il resto siamo legati a quello che vogliono fare i Lakers piuttosto che i Celtics, ma è sostanzialmente la NBA dei primi anni 70.
Ok, una piccola finestra sulla realtà.
Hello, I'm Alex Sabrinas. I'm about to dunk.
Ti piacerebbe, ma in ogni caso schiacciare vale due punti, quindi non avresti vinto in ogni caso la partita ammesso tu l'avessi giocata. Scusate, così, cose trasversali. Allora, sono stato interpellato da varie persone per la questione del Supermax, cosa fare, cosa non fare, non ho nessunissima intenzione di approfondire qua, ne riparliamo quando scadrà il contratto collettivo al prossimo lockout o non lockout. Diciamo che, come probabilmente conseguenza involontaria del Supermax, che è andato abbastanza male, se non altro il fatto che sta gente chiede la cessione prima della free agency, molto prima, permette alle squadre di avere una ricompensa. Quindi se l'idea era evitare Kevin Durant che piglia e se ne va in cambio di zero, qualcosa è stato fatto. Secondo me non era questa l'idea, gli è capitata così, meno peggio, pazienza, ok, va bene.
Non confondiamo l'opportunità con l'estorsione.
Esatto. Va bene, ok, è vero anche questo.
Un giocatore che te così dice, allora o vado lì o vado lì, allora
è vero anche questo. Mentre a Toronto vedo gioco delle tre carte con tre beveroni ed è una cosa imbarazzante. Quindi vabbè, insomma, la finiamo qui sull'argomento, tanto ne parleremo settimana prossima una volta scoperto se sarà stato ceduto o no. In ogni caso è un argomento talmente ampio e sfaccettato che potremmo parlarne veramente per dei mesi. A proposito della relocation, la domanda via mail di Luca comprendeva anche una richiesta di questo tipo, cioè vuole sapere, in breve, come funziona il meccanismo della relocation. Ad esempio, la proprietà attuale è costretta a vendere la franchigia o può continuare a possederla limitandosi a spostarla? No, in realtà non è che è costretta, è che vuole. Cioè è praticamente impossibile che una proprietà venga costretta a spostarsi. È, tra virgolette, costretta nel momento in cui la franchigia non fa più soldi. Il meccanismo è, appunto, come diceva Tim, di leasing o affitti delle arene. Per il resto non ci sono grandissimi vincoli se non il fatto di stare dove fai più soldi. Quindi se una squadra NBA dovesse decidere che è più conveniente andare a Las Vegas, deve pagare innanzitutto per risolvere tutti i contratti che appunto ha in ballo nel caso siano lontani da scadenza, e spesso le penali non sono di esattamente 20 euro o 20 dollari. E in più c'è da pagare una specie di signoraggio all'NBA, per usare anche in questo caso termini attuali, perché il signore NBA ti consente di fare delle cose con i suoi soldi e quindi di spostarti in un'altra città. Può essere che la dirigenza resti la proprietà e la dirigenza restino identiche, ci si sposti semplicemente. Può essere che venga ribaltato tutto, può essere che la squadra venga ceduta in concomitanza con la relocation, quindi venga ceduta quando sta per essere locata la proprietà nuova, in sostanza si faccia carico di tutti i costi e la sposti. Non ci sono delle strade, insomma, predefinite per la relocation. Non è mai una costrizione, ecco, anzi, diciamo che se fosse per l'NBA si starebbe tutti dove si è ora, come linea guida generale. Poi ovviamente ci sono dei ragionamenti in più da fare, ecco.
Io aggiungo una postilla su un punto, diciamo, brevissima. Considerate che l'ultima relocation, che se non ricordo male, è stata quella da Vancouver a Memphis.
No, che sì.
I Thunder.
No, scusate, la penultima allora, è quella che ha coinvolto appunto Memphis-Vancouver. Vancouver negli ultimi due anni era riuscita ad arrivare sostanzialmente al livello che l'NBA, almeno dal punto di vista finanziario e di coperture, voleva. Il problema è l'hanno sostituita con i Grizzlies, comunque con Memphis, spiegando che comunque sia era un mercato molto più importante, e Memphis ci ha messo tre anni in realtà a raggiungere il livello che voleva l'NBA. Ecco, non sempre l'NBA, diciamo, interpreta i contatti in modo rigoroso. Delle volte c'è ancora una questione di comodo. Aveva fatto comodo spostare una dal Canada, non hanno fatto granché i conti e l'hanno trasferita.
Possono essere anche dei lubrificanti per far tornare questi conti un po' vecchi.
Sì, ci sono stati o città che si fanno totalmente carico di alcune spese e si in sostanza prostrano al volere della NBA e dei proprietari del caso, altre che fanno un po' più di resistenza. Insomma, sono le questioni che vengono fuori, ad esempio, per i rinnovi dei contratti delle arene, come è successo con Phoenix di recente, o la costruzione di nuove arene. Quindi ovviamente l'interesse dell'NBA è che si facciano carico di tutti i rischi e tutti i costi altri. Quando trovano città disposte a tendono ad andarci, ecco. Non aggiungerei troppo, Fleccio, vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che...
Ma insomma, il discorso relocation al discorso Anthony Davis, però non è che siano strettissimamente collegati, cioè se devono essere rilocati lo saranno, se avessero dovuto essere rilocati con Anthony Davis lo sarebbero stati anche con Anthony Davis, cioè, non è quello che poteva impedire la relocation era una squadra dominante che andava ai playoff, che faceva grandi numeri televisivi, grandi numeri di marketing, eccetera, eccetera. Ma questa è un'opzione che i Pelicans non avranno senza Davis, ma non hanno neanche con Davis, quindi i due concetti non sono strettamente legati.
Secondo me devi fare l'esempio a Minnesota qualche anno fa, che da Garnett un contratto insensato che poteva solo lei, per dire no, aspetta, se vai via tu vi chiudo, quindi aspetta. Cioè, c'è anche il momento delicato storico per cui non sei dentro quella realtà da tanti anni, ti devi costruire un background, il background senza superstar alternativamente ai playoff devi, e quindi quanti anni ha fatto senza playoff o comunque in una squadra sottodimensionata per il suo talento, però da quel punto di vista ha salvato probabilmente la franchigia, perché altrimenti Minnesota rischiava. Qui se nel 2024, che in realtà è dietro l'angolo, gli scade il contratto, non la rinnovano, non so quello che succede.
No, secondo me no, cioè la risposta a quello che hai detto tu è semplicemente no, non è vero, non c'è nessun momento storico, è uguale a come è sempre andata, il 99% dei giocatori continuano a rifirmare, a restare nelle loro franchigie.
C'è un momento storico per cui una squadra che è in piedi da pochi anni, perché Pelicans stanno in piedi dall'altro ieri fondamentalmente, e sono costrette, e non ci dimentichiamo che c'è Katrina dietro e compagnia bella, non c'ha una grandissima potenza finanziaria, e nella stessa situazione secondo me di Minnesota
sono costretti perché fanno schifo, non perché ci sia qualcuno che è cattivo.
Siamo sempre lì.
Tutti gli altri free agency, no, fammi finire. No.
Calma.
Cioè, abbiamo parlato fino adesso del fatto che i Lakers, che hanno tutto il diritto, come è giusto che sia, di fare loro scelte sbagliate o giuste che siano. Questi invece, se sbagliano, rischiano di essere relocati. Tutto
sì, qui. Però dipende da... Allora, probabilmente non è stata una scelta azzeccata di partenza andare a New Orleans da questo punto di vista, nel senso che se sei a una cosa che non funziona dal rischiare di andartene, o comunque sei in bilico e se non va tutto benissimo rischi di saltare, forse è sbagliato New Orleans di partenza. Credo che il discorso di Fleccio fosse questo, quindi io sono d'accordo con te, Tim, quando dici che questa cosa li azzoppa, quindi secondo me Fleccio è un po' troppo ottimista quando dice sarebbe stato relocato lo stesso. Non è irrilevante la situazione di Davis, però senza dubbio c'è il fatto che sono sempre stati a rischio, così come lo è Memphis, e non credo che Memphis, se dai a Memphis altri 5 anni e ne fa 5 come i 5 precedenti allo scorso, non come quelli che paiono essere in ballo, secondo me rischiano lo stesso. Forse è sbagliato lo stesso avere quella squadra in quel mercato, però è anche vero che ci sono andati per un motivo, non perché si sono svegliati sorti, altrimenti è una squadra New Orleans.
Ci sarebbe anche un discorso di quantità geografico da fare, oltre quello economico.
Esatto, il concetto è un altro. Stiamo mettendo insieme cose che tra loro non c'entrano, perché il discorso è ci sono squadre che vivono sul franchigie, che vivono sul filo del rasoio perché rischiano di essere rilocate e altre no, e questo è ingiusto, questo è vero, perché è ovvio che i Lakers piuttosto che i Knicks, piuttosto che i Celtics, ma anche gli Spurs, anche le squadre più storiche, possono andare male anche per 25 anni e nessuno mai gliele porterà via, perché hanno un peso differente.
Beh, oddio, i Sonics erano abbastanza storici.
Sì, erano storici, ma perché erano antichi, ma non è che avessero un posto come storia nell'NBA.
Hanno vinto un titolo.
Ci sono squadre che rischiano e squadre che non rischiano, e questo è vero. Se sei Memphis, se sei New Orleans, se sei altre squadre di questo genere rischi, e questo è vero, e questo è un conto. Poi c'è il discorso, perché rischi? Cioè, cos'è che ti fa rischiare? Che qualcuno viene da te e ti ruba i giocatori? No, perché questo non succede. Gli small market non perdono giocatori verso i big market così a capocchia. Quello che ti fa rischiare, sia di perdere i giocatori, sia di andare male, sia di essere rilocato, è che tu faccia schifo. Questo è il punto. Cioè, la premessa è fare schifo. Perché le squadre che non fanno schifo non vengono rilocate e non perdono giocatori, ed è questo il concetto che a me non sta bene di dire è il momento storico. Non c'è nessun momento storico, non è il momento storico che fa, diciamo, dire a Anthony Davis me ne voglio andare, è il fatto che facciano schifo, perché tutti gli altri giocatori che si sono trovati a decine nella stessa situazione di Anthony Davis negli ultimi anni, cioè io sono una superstar conclamata e la mia squadra fa schifo, però non così schifo, comunque non così come i Pelicans, comunque qualche speranza ce l'avevano, hanno tutti rinnovato, tutti, con le loro squadre. Embiid ha rinnovato, Westbrook si diceva va via Durant, se ne andrà per forza, ha rinnovato, e anzi si è portato dietro un altro max player che ha rinnovato pure lui. Wall ha rinnovato, cioè che differenza c'è tra Wall e Anthony Davis?
Cioè è troppo,
c'è qualcuno... Ultimi due minuti team,
qualcuno li ha aggrediti,
ultimi due minuti team,
però fammi finire il concetto.
No, l'hai finito.
Quindi non gliel'ha portato via nessuno.
Decido io che l'hai finito. Ultimi due minuti team,
ci vado pure a noi.
Team ai due minuti.
Cioè, il discorso è che se, a meno che tu non vada oltre quelle che sono le tue prerogative, correggimi se sbaglio, fu proprio lo stesso l'ottimo Berra a scrivere un articolo su perché aveva senso sforare il cap per quanto riguarda Oklahoma.
Certo.
Quindi a meno che tu non vada oltre quelle che sono le tue normali capacità di spesa, perché hai dietro una proprietà che se lo può permettere, in questo caso Oklahoma, che si porta dietro l'altro max, e non è detto che è comunque un violare tra virgolette il normale equilibrio NBA, e qui per, torniamo al fatto dell'arcap. Sei continuamente a rischio, ma non perché i Pelicans facciano più schifo dei Lakers, che dal mio punto di vista hanno fatto comunque meno schifo dei Lakers e dei Knicks, e questo è chiaro, nonostante abbia trovato l'unicorno, le altre no, ma il discorso è, guardate quello che hanno fatto i Knicks con Porzingis quando hanno trovato l'unicorno, se ne sono liberati comunque.
Ma questo l'ho riconosciuto, era anche la mia premessa, cioè ci sono alcune squadre per cui fare schifo non è un problema, è vero, è giusto.
Oklahoma ha un potere economico, non a caso Oklahoma praticamente, se non è la prima e la seconda, stato più ricco dello stato insieme a Texas, cioè hanno una potenza finanziaria che è differente e che per certi versi per le piccole assomiglia a quella dei Knicks. È anche giusto dal mio punto di vista che i Pelicans, piuttosto che le altre squadre, poi possiamo anche discutere del fatto che non è il caso di mettere dall'inizio, però dopo secondo me anche il fascio dell'NBA ne avrebbe meno, venissero in qualche modo tutelate. In questo caso secondo me non è stato fatto apposta, l'NBA ci ha anche provato e non c'è riuscita, e dobbiamo, mi permetto naturale, ripensare un sistema, perché l'NBA è fatta di 30 squadre, e quindi sarebbe anche tra virgolette una cosa normale, dato che abbiamo fatto l'espansione, prima erano 22, 24, 26, 28 e così via, che se tu diluisci così tanto il talento poi in qualche modo lo tuteli anche, tutto qui. Però non si può fare un discorso se ne vanno perché ha fatto schifo, se ne vanno perché la franchigia ha gestito le cose tecnicamente in senso mediocre, siamo tutti d'accordo, ma questo non giustifica un trasferimento eventuale o il rischio di esserlo. Questo non lo ritengo giusto. Se poi mi dite Oklahoma non ha senso, Oklahoma ha i soldi per comprarsi praticamente tre volte i Pelicans.
Oklahoma è un mercato piuttosto piccolo, secondo me ci sono anche due cose che vanno a livello di sfortuna e a livello di questa situazione degenerata per più motivi. Numero uno, i Pelicans hanno avuto delle stagioni mediocri, ma essendo ad ovest sono ritrovati delle stagioni perdenti. Fossero stati ad est, di questi 8 anni di Anthony Davis sarebbero andati playoff 5-6 volte, che sarebbe tutt'altro linea di marcia, tutt'altra possibilità di vincere il titolo. Il problema è che non decidi tu in quale conference giochi. La seconda cosa è che è vero che non si può avere 15 squadre di Los Angeles contro 15 squadre di New York, perché ovviamente non sarebbe più un mercato sostenibile, c'è bisogno di presidio geografico, anche se le 14 squadre che non sono a New York non guadagnano come la squadra di New York, ma c'è bisogno che per il sistema funzionale si vada da tutte le altre parti. Questo però non vuol dire che hai delle tutele particolari, determinate cose, e devi restare lì perché devi restare lì per tutte le cose. C'è bisogno di altri aspetti che sono oltre a quello finanziario, quello sportivo e altre cose. L'ultima cosa, che è una somma di sventure, è che questa dirigenza, come l'ha spiegato prima Tim, è sull'orlo del me ne frega meno di quanto dovrebbe essere legittimo un proprietario fregarsene. Se questa dirigenza gli dici guarda, l'unico giocatore che ha veramente appeal, che vende magliette in questo stato, se ne va e prima di trovare un altro magari passano 5-6 anni, la situazione è complessa, ma normalmente non è che New Orleans è un mercato in perdita o è un mercato più piccolo di Oklahoma City o è un mercato che bisogna andare via. Il problema è la dirigenza che gliene sbatte il cazzo.
Temo di sì. Ok,
faccio una domanda. Secondo voi è più giusto tutelare i Pelicans, che tutto sommato ci hanno provato sbagliando, ma ci hanno provato, o in qualche modo spinge per anni il santino del process con una squadra che gioca a perde in modo disgustoso per sei stagioni?
Ma non li hanno, non li hanno, anzi, guarda.
Preferisco New Orleans, capisci? Preferisco
sì, New Orleans. Però per punire i Sixers hanno introdotto una regola che tra l'altro è una regola del cazzo, perché non mi sembra che abbia sconsigliato il tanking, anzi, ma tenderà a penalizzare le Pelicans del caso, quindi quelle che non ce la fanno, anche senza tankare, e avranno scelte di merda, perché le palline della lotteria sono meno.
Anni che fa va sempre a discapito del tra virgolette.
Però, aspetta, allora l'NBA fa delle regole tendenzialmente durante i lockout o nei periodi in cui si ridiscute il contratto collettivo. Non puoi avere la palla di vetro, fai delle regole che ti sembrano sensate. Se c'è da aggiustare, aggiusti in corsa quello che puoi aggiustare in corsa. Nel caso di fila si sono posti il problema appena è stato palese, quindi non è che decida oggi a domani, ci ha messo anzi un paio d'anni a decidere quella cosa, perché comunque sono questioni rilevanti. Secondo me sono posti molto più grandi di quanto fosse, però diciamo che l'NBA in questo caso è venuta incontro a quello che stai dicendo tu, cioè a me quella roba lì ha fatto schifo, l'NBA in effetti l'ha sistemata, diciamo, appena possibile. Quindi non è vero che gliel'hanno fatto fare. Esatto, quindi non è vero che gliel'hanno fatto fare, non è assolutamente vero che gliel'hanno fatto fare. L'hanno sistemata con i Pelicans. Con i Pelicans c'è, vai.
A parte il fatto che secondo me non si può discutere in senso di giusto o sbagliato, perché sono criteri morali, in NBA non decide in base a giusto o sbagliato, decide in base a funzionale o non funzionale, che è un discorso un pochino più ampio. Ma poi, in realtà, se ci pensate, i Pelicans hanno sfruttato alla grandissima una di queste regole introdotte dall'NBA per risolvere questo problema, perché i Pelicans hanno potuto prendere DeMarcus Cousins, che all'epoca sembrava la mossa che faceva svoltare la franchigia, e grazie alla regola Supermax che ha dissuaso i Kings dal dare Supermax a Cousins. Quindi in realtà non ha funzionato, perché all'epoca non lo si poteva sapere, non ha funzionato per nessuno, però per i Pelicans ha funzionato, perché gli ha permesso di prendersi un giocatore a prezzo stracciato che tutti all'epoca deridemmo di Ivaz, e quindi quella regola lì non ha funzionato per nessuno, per i Pelicans sono gli unici per cui ha funzionato. Quindi diciamo, in realtà fai anche fatica a dire, ipotizzo una regola per aiutare questo e quest'altro, loro la sfruttano, ci vanno la stragrande, poi si infortuna Cousins, quella è figa. Però il mio discorso non era morale, cioè non dico Pelicans state andando male, quindi è giusto che perdiate un giocatore, perché io non parlo in termini di giustizia e ingiustizia, io parlo in termini di analisi di quello che c'è stato. Andiamo a analizzare gli ultimi 10 anni di NBA, cosa è successo negli ultimi 10 anni di NBA, che i grandi giocatori in squadre che andavano male per colpa non magari loro o magari per sfiga, perché i Pelicans hanno avuto anche molta sfiga, anche altre squadre.
Sì, Fleccio, però è la terza volta che lo dici, l'abbiamo capito.
Ed è la terza volta che mi viene rigirato in modo diverso, come dire, è giusto
sì,
che
ma almeno in modo diverso, se la dici uguale non cambia niente.
E non è giusto, però io non ho detto che sia giusto, capisci? Cioè, quindi non mi si può dire è ingiusto. Io non ho detto che sia giusto, ho detto che è così che è andata. Questa è l'analisi dei fatti. Quindi
aggiungo, i Pelicans sono anche stati abbastanza sfigati, perché al di là dei motivi che hanno portato l'NBA a scegliere New Orleans come sede di una squadra,
diciamolo, anche sentimentali, in senso
molto sentimentali, perché ci hanno messo i Thunder per qualche tempo e si è andata bene e tutto il resto, sono stati molto sfigati a livello dirigenziale, perché è palese che abbiano avuto un general manager molto sottomedia, perché Dempsey è molto sottomedia per anni. Però non c'è mai stata una dirigenza forte che si è fatta carico della scelta di cacciarlo via, perché appena arrivato Benson non hanno dato via Demps, perché Benson non ne sapeva un cazzo di NBA, ha detto non posso mandare via un dirigente che sa come funzionano le cose. Benson poi si è ammalato, quindi aveva ben altre cose cui pensare che mandare via del Demps. Adesso si è ripartiti da capo, perché è arrivata la moglie che non ne sa un cazzo e quindi non può mandare via del Demps, che è quello che ne sa lì dentro. Diciamo che questa è una sfiga, ovviamente la sfiga maggiore è che è morto un Cristo, anche se molto anziano, non che c'è del Demps a fare il general manager, però sicuramente questa cosa non ha aiutato, perché in altre situazioni del Demps non avrebbe più un lavoro da 5 anni e magari sarebbe, insomma, andato tutto in modo diverso. È ovvio che sia una diverse cose che si sommano e sfighe che si accumulano, però insomma, alla fine dei conti, che i Pelicans abbiano fatto schifo in questi anni, ripeto, sono a ovest, è morto quello che vuoi, però hanno fatto schifo. Questo non, credo che non lo possa negare,
sì,
nessuno.
Sì, cioè, se in 8 anni di Anthony Davis avete possibilità di vincere il titolo, sono stati 0 sempre. Qualcosa che non è andato, c'è.
Sì, ok. Però
c'è una situazione, premesso ultima, che vai. Tutti possibili della squadra. Mi concentro un secondo su Davis. Fosse un pochino pure colpa sua?
Può essere.
Può essere, ma questo potremmo vederlo a breve, nel senso che magari non è il talento generazionale super mega galattico, ma è magari un po' meno forte di quello che le sue cifre dicono. Secondo me no, ma lo vedremo, insomma, questo può tranquillamente essere, non si esclude. Ok, facciamo rapidamente un viaggetto sulle altre questioni, a parte vabbè, Portland che ha ceduto Rodney Hood ai Cavs in cambio praticamente di, cioè Portland ha preso Rodney Hood dai Cavs in cambio praticamente di un paio di seconde scelte. Vi aspettate delle cose particolari da questa deadline? Ci sono delle squadre che seguite con attenzione? Togliamo appunto Anthony Davis.
Vabbè, Memphis.
Memphis e Utah,
ne abbiamo
parlato.
Sì.
Utah Conley sarebbe ottima roba. L'incastro è abbastanza facile coi salari. Non sono sicuro che ci sia il valore di cui ha bisogno Memphis. Quello.
Voglio vedere chi viene tagliato per capire cosa tira su Golden State.
Sì.
Secondo me Golden State qualcosa tira su.
Houston
dovrebbe essere di Andre Jordan, la cosa iniziale, che sarebbe una pescata clamorosa per
Houston, volendo anche entrambi, sia Jordan che Matthews, anche se esatto, sono entrambi molto in calo, però insomma, rispetto a far giocare Hartenstein, non mi ricordo neanche chi.
La mia domanda è, non mi ricordo neanche questa cosa di CBA, ma non devono prima andare all'asta tra le squadre che sono sotto il cap?
Sì, ma sotto il cap ci sono praticamente solo Sacramento e Dallas, e in ogni caso vale il contratto per quello che è.
Ma non mi converrebbe a Sacramento invece di far firmare Houston, prendersi loro e metterci un fermo?
Ma chi? Fammi il nome del giocatore. Il nome del giocatore.
No, perché
non hanno abbastanza spazio. Matthews piglia 18, Jordan piglia 20 non so quanto.
Ma non possono offrire il minimo, fermarli lì e dire
almeno
giusto.
No. Allora, gli waiver funzionano in questo modo. Vabbè, così la spieghiamo anche agli ascoltatori al volo. Quando un giocatore viene tagliato, ci sono 48 ore di purgatorio in cui il contratto resta lì nel limbo. Se qualcuno vuole, può reclamarlo. Ovviamente, se è un contratto al minimo, può reclamarlo chiunque. Se non è al minimo, può reclamarlo chi ha ancora lo spazio per farlo. Quindi, ad esempio, che ne so, Houston ha usato solo parte della sua MLE, potrebbe reclamare un contratto che sta nella sua MLE. Tutti gli altri devono entrare in cap space e non si possono fare robe, magheggi strani. In caso di buyout il contratto diventa quello che è l'originario meno la parte ceduta dal giocatore, quindi l'effettivo ammontare che va a cap. Una volta passate queste 48 ore il contratto è a disposizione di tutti, nel senso che il giocatore è free agent, si parte da zero. Ci sono delle piccole rimborsi, non, tra l'altro non sempre, tra il contratto nuovo e il contratto vecchio, quindi la squadra vecchia che ha tagliato paga leggermente meno se il giocatore firma un contratto nuovo, però non funziona, nel senso che Sacramento non ha lo spazio per prendere nessuno di quei due contratti. Sacramento avrebbe spazio per prenderne uno da 10, forse Robin Lopez potrebbe starci, non ho guardato, ma magari ci siamo, ecco. Però sicuramente né Jordan né Matthews.
Okay.
Però sinceramente Houston, se devo far giocare Marquis Chris o un DeAndre in calo,
Chris ha richiesto la trade, quindi per favore,
ma richiedi un taglio, richiedi rinuncia a tutto,
un
ma
taglio, sì, nel senso di cut for, for Chris, Beasley, questo senso
Beasley,
qua,
tipo Beasley.
No, Beasley,
no, Chris esige rispetto e vuole una squadra che lo metti,
ragazzi,
tipo finalmente Torino probabilmente.
Scusate, ma gioite con me alla faccia di Tatone e Ciome, ma si può parlare che c'è un Beasley buono?
Sentiamo.
C'è un Beasley buono, ma lì...
Ah, quello di DM, certo,
c'è un Beasley buono.
No, io ho capito, c'è un Beasley buono, non credo che c'è un Beasley.
Sì, questo è come il Superb Owl, certo.
Io ho capito, c'è un Beasley, pensavo fosse una crase.
Anche una crase.
il zombismo.
Tra l'altro penso che sia il momento più imbarazzante della stagione NBA, secondo me, è permesso che Marques Chris, ero convinto che perlomeno andasse un filo meglio, ecco.
Anch'io.
Non mi aspettavo granché, ma mi aspettavo sicuramente meglio.
No, ma non capisci niente.
Io non capisco. No, ma il momento più imbarazzante della stagione è stato la partita successiva, non ricordo se la prima o la seconda, ma a stretto giro di posta dall'infortunio dello Svizzero, in cui lui praticamente era sotto esame. Ok, dai Marquise, dimostra che puoi stare in campo qualche minuto con un minimo di senso compiuto. Praticamente tre possessi, prende praticamente, gli scaricano la palla, fa una tripla insensata, airball. Vabbè, dai, andiamo da là, su, dai, è stato un momento così, un po' d'emozione. Praticamente gli schiacciano in faccia due azioni consecutive, al che sguardo di fuoco De Arden, che si era già rotto le palle in 2 minuti e mezzo, e praticamente pino punitivo, penso ha più visto, penso per me 10 partite. Credo che sia quello del momento più imbarazzante della stagione.
Quando dicevo che è il giocatore più stupido che ho mai visto su un campo da basket,
cioè lì, i mezzi sono lì, non capisco come sia possibile, cioè, ma perché devi prendere una tripla così? Però niente, sì, no, diciamo che non depone a favore della sua intelligenza cestistica,
anche non cestistica a prescindere.
Sì, sì, un furbissimo.
Ecco.
E comunque va bene aspettarsi qualcosa di più da Chris, ma io anche da Ciombe mi aspettavo qualcosa di più.
Ma sbagli, in quel caso
generale.
No, non lo vivi tutti i giorni. Comunque, sì, secondo me ci sta molto una carriera modello Terrence Jones per Marcus Chris. Siamo su quei livelli lì, siamo.
Secondo me anche meno.
Beh, Marco, sì. Terrence Jones ha avuto dei momenti.
Sì.
Jones domina la G League con una semplicità veramente.
Ma ti credo.
Grazie al cazzo, infatti. Cioè, ci mancherebbe altro.
No, è lì con le scarpe slacciate, lo fa tra
appunto.
Terrence Jones è stato 20 minuti dal diventare un Albatros, più o meno.
Vabbè, e altre squadre interessanti, bisogna capire un po' cosa vuole fare Indiana, che ovviamente è rimasta traumatizzata.
Denver potrebbe essere interessante.
Io so che vuole fare Indiana, vuole bestemmiare fortissimo.
Cristo. No, e questa l'hanno subita, perché gli infortuni di Oladipo precedenti durante la stagione avevano assorbiti alla grande, giocavano bene qua, veramente, mamma mia. Però li capisco, cioè ci mancherebbe altro.
Dio buono, se non li capisci in questo momento qui...
Denver, l'ho scritto anche ieri su Twitter, cioè Denver ha veramente una marea di giocatori validi, una marea.
Che non gioca mai.
Anche il più sfigato tipo Torrey Craig è un giocatore di rotazione ad alto livello.
C'era l'Australia l'anno scorso. Fantastico.
Quindi
tutti quelli che hanno pescato l'hanno pescato in Denver.
Tutti.
Il reparto scouting è di livello veramente alto lì.
Aiuta anche il fatto che se giochi con Jokic finisci libero sotto canestro un paio di volte,
però devi anche prendere i giocatori tipo Morris alla 50.
Non sia mai che parlo male del reparto scouting,
che non è un caso che Plumlee sta lì, fini intenditori.
Certo, ma infatti non riguarda lo scouting.
No, infatti quello non riguarda. Denver secondo me non adesso, però cioè, non ha veramente senso far perdere questi giocatori per però nulla, perché li porta le fighe differenze
agli occhi degli altri.
Sì. Quindi io mi aspetto che a breve, che non significa per forza questa settimana, magari facciano degli scambi 2x1, 3x2, 3x1 per prendere qualcosina di meglio, anche perché prima o poi insomma Millsap andrà sostituito definitivamente, e che inizia da una certa età. Quindi credo che qualcosa si farà, però non adesso, ecco, non me l'aspetto adesso. Poi vabbè, ci sono Boston, Miami.
Vabbè, Boston sta in crisi di identità, non credo che sia.
Portland l'ha appena fatto, Washington, che avrebbero gradimento nel levarsi un po' di luxury tax di torno, perché sono abbastanza vicini, però già auguri.
Era un Bill, perché tanto c'ha, non credo che vuole riesca a muovere.
No, Toronto paga uno sproposito di luxury in questo momento, e bisogna vedere certe cose, anche perché ad esempio c'è Delon Wright che praticamente non gioca, o se non insomma a brevi tratti, ha messo insieme anche dei coach decision come motivazione per cui non è sceso in campo, e quest'anno sarebbe restricted, quindi non sono sicurissimo che abbiano tanto interesse a farlo morire lì. Potrebbe avere più senso convertirlo in qualcosa, però non so neanche dirti cosa a questo punto si possa raccattare. Stasera sta giocando anche molto bene, però non è la soluzione, insomma, portarlo dentro e fuori, ecco. E poi vabbè, sicuramente succederanno delle cose marginali, ci sono 800 trade che capiteranno. I Bulls mi sa che hanno finito di fare le loro cose, hanno raccattato tipo 5 milioni a furia di farsi pagare per prendere la fuffa altrui, Carmelo mi compreso.
Boylan ci ha raccattato anche uno stacio da un rookie
grosso. E, tra l'altro, ma voi ve lo ricordate quando il general manager del super team ma giovane della grande sorpresa di questa stagione, della squadra che probabilmente ha il maggior numero di asset positivi nell'NBA dopo Boston, ha dato 80 milioni a Zach LaVine? Perché adesso pare che Brode sia un genio, ma tipo l'altro ieri gli ha dato quel contratto da cui Chicago vuole già uscire, così per dire.
Pochi minuti fa praticamente, una roba.
Sì. Vabbè, quindi Chicago vorrebbe uscire, ma resterà. E dal contratto di LaVine non so, poco altro. Anche i Clippers sono un'altra squadra. Il problema dei Clippers è che non hanno praticamente niente di valido sul mercato. Cioè, Sga è buono molto come asset, come giocatore probabilmente sì, ma vedremo. Tutte le altre cose dei Clippers sul mercato sostanzialmente non valgono un cazzo. Perché sono mentre
Harrell,
alcune
via Harrell sicuramente a qualcuno interessa.
Sì, però alla fine non è un valore
muovere, esatto.
Cioè, è molto più utile come giocatore che come asset, mentre alcune cose sono molto più utili come asset che come giocatore. I Clippers hanno un sacco di veterani, di gente buona, e che tendenzialmente appunto vale più per i Clippers che in eventuali scambi.
Io sono estremamente curioso dalla off-season dei Clippers per capire quanto spostano a livello di free agency, perché è una cosa che secondo me non è chiarissimo a nessuno.
Beh, tecnicamente, cioè, dovrebbero spostare molto più dei Knicks, se ne facciamo un discorso di valore della dirigenza e tutto il resto, però non lo so.
Io sinceramente a questo punto invece lo dico, no, vorrei vedere Stauskas ora in Eurolega, possibilmente.
Beh, mi sa che ci siamo, eh.
Siamo lì, dai.
È grosso come Klay Thompson e tira come Steph Curry. Sempre di quelle, sempre di quella della squadra del super team,
sì.
Molto giovane.
Sì. Che tra l'altro dobbiamo chiamare Tatone, perché l'avevamo detto, se fossimo arrivati allo Star Game al 50% ci siamo, quindi Tatone e Tia, preparatevi che nel prossimo mese vi tocca. Altro sulla deadline? Altre squadre intriganti? Beh, Utah abbiamo detto, di gente che possa fare un salto non è che ce n'è tanta. Insomma, i Magic sono da seguire di sicuro, però credo che vendano Ross a due spicci e si tengano Vucevic, perché due spicci non sono sufficienti per cedere un All-Star in pectore, ma non arriveranno i tre spicci e basta, ecco. Non c'è tantissimo altro. Team Sacramento, sì, Sacramento, ciao. San Antonio non fa mai un cazzo durante la stagione, quindi direi di no.
No, vabbè, ma non credo, è già un miracolo in senso buono. San Antonio va dal quarto al quinto posto a ovest, cioè, non credo che si aspetti molto di più da questa stagione.
Miami vorrebbe tantissimo, mi sa che è dura.
Io vorrei levarmi da coglione quel cazzo di Whiteside il prima possibile.
Mancano 18 mesi.
Ma come 18 mesi? Quanti
l'anno
minuti?
Prossimo.
Quanti
sono? Quanti... No, evita di fare questo conto.
Sono minuti... due gravidanze, quindi mi sembra tutto molto appropriato.
Minuti di gioco potrebbero... una gravidanza che dura 10 anni.
Guarda, minuti di gioco due. Potrebbero essere altri 2500, così molto a spazio. Sì, se fai i conti, scusa.
No, ma non diglia così, suona male.
Conta
due gravidanze è un altro.
Almeno un centinaio di partite tra questa stagione e la prossima, 25 minuti, siamo lì,
Le gravidanze però con gli isterismi. Le gravidanze.
Vabbè, Whiteside.
Appunto.
Mamma mia. Basta, va bene. Ok, io dichiaro ufficialmente chiusa la parte cestistica, che tanto cestistica non è mai, della puntata numero 330 di Bold Online. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori che volessero decidere di non ascoltare il resto, li capiamo, anche se forse no, vi perdete della roba interessante.
Però li capiamo, ma li giudichiamo male.
Sì, chiaramente. Poi vabbè, ci sta anche che voi giudichiate male noi, fareste molto bene, ma questa è un'altra storia. E ci occupiamo come ho detto in apertura, il Festival di Sanremo, che ricordo è una città che manco sa come si chiama, perché ancora si litiga se Sanremo attaccato o Sanremo staccato. Si chiamava San Romolo, è diventata Sanremo non perché ci sono Romolo e Remo, ma per altri motivi. Posto del cazzo,
ma veramente, ti sto dicendo,
voi andate a cercare,
tutto vero, è tutto triste.
Voi andate a cercarvi le origini del nome, lascia stare. Se voi andate a cercarvi queste cose, vedrete.
È la roba più assurda che ho letto su Wikipedia da quando ho letto dei bradipi e del loro rituale di accoppiamento.
No, no, perché non hai letto chi è che ha cambiato l'attacco alla zona. Vai a vedere la zona, chi ha rivoluzionato l'attacco alla zona, e capirai tante cose.
Va bene così. Comunque,
da far cercare, tra l'altro.
Io vi suggerisco invece di guardarvi bradipi come si accoppiano. Il loro membro.
Ecco, bravo, questa è una cosa molto interessante. Comunque, Tim, faccio una panoramica molto rapida della situazione, poi andiamo a vedere artista per artista e canzone per canzone, perché ho preparato delle cose.
Beh, fondamentalmente siamo tornati al picco, diciamo, del festival.
Devo correggermi prima di interrompere, ma ho fatto un arresto, non sono i bradipi, sono i tapiri.
Ah, ok, va bene, ok.
Mi scuso, prego.
Ma ci mancherebbe, quindi mettiamo da parte i bisticci, finalmente è una cosa che mette tutti d'accordo, quindi il massimo...
invece di usare le unghie, i bradipi usano il naso, i tapiri. Vabbè, fa niente, scusa, vai avanti, Tim.
Tornavamo sul fatto che è il picco della nostra arte nazionale popolare. Se altri paesi tristi hanno l'evento clou dell'anno con la consegna delle statuette per un film, o semplicemente facendo una specie di cena con la stand-up comedy come i Golden Globe, e sembra chissà che...
Guarda, tra l'altro gli Oscar non hanno neanche un conduttore quest'anno, e Sanremo ne ha 2.5 volendo 3, quindi già questo dimostra la superiorità.
Cioè, l'unico conduttore degli Oscar era Billy Crystal, il resto è...
Poi adesso, diciamole,
fondamentalmente abbiamo una gara...
Sono verità scomode, ma vanno dette.
No, è giusto, il mondo ci invidia, sembra ironico, ma non lo è. Purtroppo non sempre siamo bravi a valorizzare il prodotto nazionale, ma questo è un punto debole storico dell'Italia, purtroppo. Ma a parte questa amara considerazione, diciamo che lo scopo del Baglioni, che viene confermato rispetto all'anno scorso, e quindi si rimette in gioco rischiando quanto di buono nel bene o nel male aveva dimostrato la scorsa edizione, che se non fosse per un'eccessiva
generosità... Ricordamelo per favore il buono dell'anno scorso di Baglioni, perché un attimo un vuoto di memoria e mi sfugge.
L'anno scorso a livello di ascolti e a livello tra virgolette di apprezzamento è stato, se non il miglior festival degli ultimi 5 anni, ci abbiamo abbastanza vicino, Faz, cioè, credimi, cioè, da un punto di vista...
Quindi è il solito discorso del Fabrizio più alto di Monza, ecco, cioè, il Fabrizio Gilardi più alto di Monza.
Qui,
cioè, come dire, gli ascolti più alti di Sanremo degli ultimi 10 anni, capisci che... Sì.
No, a parte scherzo, aveva fatto un buon festival. Il problema fondamentale dell'anno scorso era che purtroppo c'aveva un'eccessiva indulgenza nel cantare, effettivamente, cioè, dopo un po' rompeva le palle, però in generale non era stato un brutto festival. Quindi ricalca, secondo me, il mood dell'anno scorso, ovvero questa specie di incrocio tra 3 generazioni, quindi tra gente uscita fuori dai talent, quelli che stanno nella mid generation, e i grandi vecchi, che adesso sono appunto Loredana Bertè piuttosto che Patti Pravo, quindi dei pilastri della canzone leggera italiana, a dei nuovi a cui io sinceramente, quindi, che schifo quasi, riesco
a... Le tre categorie, le 3 generazioni sono non morti, morti e pressoché morti.
Ma no, ma cioè, diciamo che ci sono poi delle, tra questi ci sono anche delle buone eccellenze, perché è meglio non è uscito, quindi abbiamo il canto dorato di Motta, c'è, cioè, il rap di Gaemon, l'ultimo... qualche accenno di rock, qualcosina degli indie rock dei Zen Circus. Ora, premesso che nessuno di questi mi fa impazzire, però è anche giusto un attimino spingere per i nuovi, sennò ascolteremo più o meno sempre gli stessi.
No, la relazione è palesemente a favore di Zen Circus, ma proprio schierata.
Però quando si dice indie rock poi compare Mimì, attenzione, come quando...
Scusate, io ho
un contrario davanti allo specchio.
Una breaking news da Sanremo, perché sì, io ho appena digitato Sanremo su Google e la prima notizia che viene fuori è, sì, Sanremo 2019. In arrivo la escort trans Alessia Nobile, ho l'agenda piena. Questo dice Google.
Beh, c'è un articolo di Jason Lloyd sul Super Bowl che dice una cosa simile per il Super Bowl.
Sono credo che non vanno mai, che non sono mai raccontate. Ed è bene, invece, secondo me, dargli il giusto risalto.
Ma la prossima faremo la finestra sul canale.
No, io non ci voglio entrare.
Ormai hai lanciato il sasso, mo la mano la lasci bella in mostra, sono cazzi tuoi.
A me la mano la lascio. A me la prima mano, sì, che è venuta fuori è Ornella Vanoni si addormenta in diretta, Amadeus imbarazzato.
Non mi aspetto niente di diverso. Spererei più una roba all'Andreotti che addormentarsi. Però vabbè, insomma, mi accontento anche del sonno.
Comunque, l'unica cosa uscita buona da Pisa negli ultimi 2000 anni era, scriviamo così, Redenzione tutta
comunque,
fuori di Zanzirco.
Sì, comunque volevo ricordare che quando si parla di indie rock non solo esce Mimì, ma parla come Diego Fusaro, quindi state attenti.
Cazzo, è vero.
Tim, vai pure avanti.
No, quindi se facciamo un rapido escursus sulle varie quote, sui vari favoriti, a quanto pare i bookmaker, che di solito sono ben informati, non hanno dubbi e danno come grandissimo favorito Ultimo, che è dato a 2,45 di media. Poi abbiamo Irama, successivamente, che è considerato a 2,85, quindi i due grandi favoriti, secondo i bookmaker, sono questi. Leggermente staccati quelli che fino a poi anni fa erano considerati favoriti naturali, quindi Francesco Renga, lo stesso Silvestri molto staccato, anche il Volo, che sinceramente pensavo anche più pompati, stanno intorno al 4,30.
Noi si spera sempre che il Volo lo facciano prima o poi.
Sì, sì, decisamente sì.
Quelli meno favoriti, diciamo, quelli meno considerati con la vittoria finale sono la Tatangelo con uno scortesissimo 39 di quota, quindi sostanzialmente se giocate 10 euro e vincete più o meno voi comprate un Porsche. E anche gli Zen Circus trattati male, stanno intorno al 24, e purtroppo anche Nino D'Angelo e Livio Cori, che hanno la mia simpatia, sono a 34.
Tra l'altro Livio Cori c'è il rischio che sia liberato.
Se ne parla da un po', forse lo diranno a fine anno, non lo sappiamo.
Addirittura.
Sì, addirittura. Sì, sì, sì.
Anche ma Motta male a 33.
Se non mi ricordo male, l'anno scorso la classifica era stata molto fedele alle quote, tranne lo stato sociale. Quindi io vorrei sapere chi sarà lo stato sociale di quest'anno, non nel senso di chi andrà con le minorenni nel dopo festival. Voglio sapere quale concorrente ribalterà il pronostico.
Anche perché se le agende delle escort sono piene, non è che posso andare anche a minorenni.
In effetti.
Pensa, io gioco Achille Lauro.
Molto bene.
Allora, Achille Lauro, che dobbiamo aspettarci che canti così, ovviamente.
Cioè. Allora, a tal proposito,
la mia domanda è parente di Franco Lauro?
No, anche perché avremmo un numero di telefono in quel caso.
Nel caso sarebbe Scendi Achille.
Achille Scendi, esatto. Allora, io volevo leggervi alcuni testi che sono sempre molto molto pregni di significato. Ad esempio, quello di Achille Lauro è: sdraiato a terra come i Doors, vestito bene via del Corso, che sarebbe via del Corso. Perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Winehouse a 27 anni, Rolls Royce, sì come Marilyn Monroe, chitarra in perla, Billy Joe, cioè sono cose completamente sconnesse. Però pensate,
l'analisi del testo l'anno scorso allo stato sociale non è che gli avresti dato 3 lire.
No, ma infatti fanno cagare tutti dal primo all'ultimo. Però essendo Achille Lauro, scusami.
Cioè, un robot fatto, mi fa
è il momento in cui non mi serve invece sia robot. Dicevo, essendo Achille Lauro che canta sempre con l'autotune, non dovrei leggerlo io.
Cioè, il robot fatto.
No.
È perché Achille Lauro con l'autotune.
Ma è robo faccia o è faz con l'autotune? Questo.
Quindi non è mai stato robo faccia, è faz con l'autotune tutti i tempi.
È sempre stato l'autotune, esatto.
Chiaro.
Posso? Ce la facciamo?
Ecco.
Sdraiato a terra come i Doors, vestito bene via del Corso, perdo la testa come Kevin a 27 come Rolls Royce.
Questa è un'anteprima del brano di Achille Lauro.
Sembrava che un po' l'anziano giù di voce.
Sembrava anche da costa di Intei, vagamente.
Riproviamo.
Sdraiato a terra come i Doors, vestito bene via del Corso, perdo la testa come Kevin a 27 come a Rolls Royce.
Perfetto, a parte Rolls Royce, che purtroppo la voce sintetica non riesce a pronunciarlo Rolls Royce.
Allora,
però
prepariamo.
Guarda, io stralcio con un pezzo del testo appunto degli Zen Circus, che secondo me è abbastanza forte. Fa: ecco la pietra, ecco il peccato, un cane pastore lo fa per amore, non per denaro, non per rancore, non per la lana esiste il gregge, né per la legge, siamo delle antenne, dei televisori, mettiamo storie che fanno rumore.
Bello.
La Tatangelo ha scritto un pezzo sulla sua storia con Gigi D'Alessio, quindi immaginate che non me ne freghi un cazzo, ne fregherà ancora meno, e potrebbe essere tipo Ainge con Kyrie nei pressi del 30 giugno. Cioè, quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è solo una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine se si ha il coraggio di ricominciare. Quindi a me sembra Ainge che parla a Kyrie il 30 di giugno.
Che bel crossover.
Vero? Poi c'era anche Arisa, che ha un testo ovviamente inutile.
Arisa è quello, di quello che era,
no, non Trevor.
Da Washington.
Non Trevor. E tra l'altro lo dice lei nella terza riga. E chiedersi che senso ha è inutile. Quindi è autoreferenziale la sua
carta. Quindi è andata a Washington. 15 milioni Arisa.
Con quel contratto inscambiabile.
Sì, 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 sì. E anche lei, insomma, è un po' i Pelicans con Anthony Davis. Quindi, se un giorno tutto questo finirà, ritrovare un senso a tutto questo assurdo controsenso, madonna che testi, è solamente la più stupida follia. Se non ci penso più mi sento bene, guardo una serie alla TV e mi sento bene, leggo un giornale e mi straio al mare e prendo la mia vita come viene. Se non c'è più mi sento bene, e se non ci penso più mi sento bene. Questo mi sembra un momento Maioli, in testi di Sanremo. Sì, 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 sì.
Tra l'altro, ora, allacciandomi a ragazzi box to box, poi c'è ultimo che io lo conosco soltanto perché piace a Marianna Gautieri, il pezzo tutti sapete.
Madonna, che casino pure te. Ricordiamo che ultimo farà adesso, team hai sotto mano per caso i duetti?
Aspetta,
no, procurateveli. Procurateveli perché un nostro ascoltatore. Un nostro ascoltatore tifoso Spurs, Alessandro, ha detto una cosa sacrosanta, cioè il duetto sarà ultimo Fabrizio Moro, ed è chiaramente uno spoiler della classifica finale. Fabrizio Moro è già tanto che vada in classifica, dovrebbe stare fuori, non sarà in classifica. Però. Prego, prego, sentiamo i duetti, prego.
Allora, i duetti che sono Arisa con Tony Adley.
Tony Allen.
Motta con Iada che mi hanno...
Non è Tony Allen, no.
E Cataclò.
Va, Motta con Nada, Patti Bravo e Briga con Giovanni Caccamo, che non è Caccamo quello lì.
No. Quanto potenziale è.
Tra l'altro, veramente, cioè, Patti Bravo e Briga sono... Cioè, vabbè, non, niente.
Poi abbiamo Irama con Noemi e Caterina Guzzanti.
Che è quella Caterina Guzzanti, però.
Sì, è quella.
Aspetto Caterina Guzzanti che fa tipo come faceva la Cortellesi con Frankie High Energy, cioè tipo la voce fuori campo, queste cose qua.
No, e poi c'è Noemi, quindi anche un po' di gnoccaggine che ci arriva. L'ex Odago con Jack Savoretti, i Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci.
Enrico Ruggeri che ha provato a dare un senso al festival morendo, si è schiantato in macchina settimana scorsa, ma non ce l'ha fatta.
Ma era morto Ruggeri, quindi me lo confermi.
Sai qual è il problema di Ruggeri? Ruggeri non ha preso il bivio.
Io ripeto che c'è il drinking game, se qualcuno muore a Sanremo, quindi fate un po' voi, prego.
Ha tentato il volo però Ruggeri.
Sì. Poi diceva che abbiamo ultimo, il grande favorito secondo i bookmaker, questa con Fabrizio Mori, i particolari, poi Simone Cristini.
Questa mi pare un'imposizione della Lega, cioè gli hanno appioppato Fabrizio Moro proprio perché era il favorito per equilibrare un po' i valori in campo.
Per minimo, dai. Poi ci stanno i Zen Circus che stanno con Bruno Risas, Mamma Mia la dittatura, poi abbiamo Silvestri con Maria Ragnelli, coppia abbastanza strana. Paola Turci supporta Beppe Fiorello, ovviamente Beppe l'altro, Fiorello.
Nel ruolo di Beppe Fiorello.
Sì,
per la prima volta.
Nella serie TV sul festival Beppe Fiorello farà Beppe Fiorello. Sappiate, aspetta, il bravo di Paola Turci si chiama L'ultimo ostacolo, a proposito di incidenti auto, bivi.
Cattiveria.
Scusami,
Molto, molto scortese. Poi abbiamo Neck con Neri Marco Re, anche questo dovrebbe essere interessante. Poi Enrico Nigiotti con...
Ma io non ho capito perché l'unico che è Caccamo, che non è il vero Caccamo. Cioè c'è la vera Guzzanti, c'è il vero Marco Re, ma non abbiamo il vero Caccamo.
Pazienza. Poi abbiamo appunto, dicevo, Nigiotti col figlio degli Annacci, poi i Boom da Bash, che è con Rocco Hunt, spero di averlo detto bene, Mahmood con Geppe Ghegno, Loredana Bertese porta Rene Grandi, Tatt'Angelo Siria, che non ne ricordo con simpatia.
Ma c'è Gue Pequeño al festival? Non veramente.
Al festival, sì.
E poi c'è Francesco Renga che si porta a Bungaro e Eleonora Bagnato, che era praticamente la ballerina, quella che è sposata con un ex giocatore della Roma e che ha fatto fin qua. No, erano altri giorni di Giacomo, no, erano i Ficare e Pigone, scusate.
Non era una Tresca di Lapo, lei? Non era una Tresca di Lapo?
Sì.
Ti confondi con quella che ha detto che è già l'agenda piena?
probabilmente è colpa di Labo anche lì, però.
Altro? No?
No. Ah, poi abbiamo i duetti, abbiamo anche altri duetti, sì. Finiti, non l'ho finito, io abbiamo Federica Carta e Shade con Cristina D'Avina. Poi Achille Lauro che si porta
Morgan. Boy, no?
Attenzione, no, sì. Achille Lauro che si porta Morgan e qui nevica a Sanremo.
Io faccio il momento di... non mi ricordo che momento è, comunque voglio ricordare che Shade è quello che Shade è quello che doppiava il Jersey Shore. Qui abbiamo la finestra del canile dentro Sanremo.
Sì. E più Cristina D'Avina. Ragazzi, questa è in gran trio.
Io a chi me l'auro però e i migliori per questo momento settembre nero.
No, non è settembre nero. Anche se potrebbero esserci sparatorie durante la presentazione del brano.
Che ci facciano un metto pensiero a far ritornare gli anni 80.
Sì, poi Polo sceglie, fa una scelta strana, praticamente sceglie di non confrontarsi con altri cantanti, ma se porta un violinista così non canta e cantano solo loro, che la trovo una cosa molto scortese anche in questo caso.
Madonna, loro speriamo lo facciano davvero il volo dall'ultimo piano dell'Ariston. Dio.
Poi abbiamo Gaemon con Diodato e Calibro 35, e poi abbiamo Einar con Biondo. Io vi dico la verità, non ho la più pallida di chi sia sto Biondo,
pensa a noi.
E niente, sono i duetti.
Ma chi è Einar però? Einar è biondo.
Einar?
Chi è uno della staffetta norvegese del fondo, credo.
Jordalen, giusto.
Certo. A me sembra, visto per celebrare le tradizioni e tornare sempre su Boris, mi sembra il momento in cui fa, ma questo pacchetto azionario, chi è? È veramente un pacchetto?
È ma veramente
un pacchetto.
Quindi questo biondo, chi è? È veramente un biondo?
Ti regalo altre parti di testi. Patti Pravo. Un po' come la vita senza più sognare e scivolare via. Quindi è un accenno all'eutanasia, credo, di Patti Pravo. Ci sarebbe anche il caso, insomma.
O di totalitarismo.
Di totalitarismo, esatto. Invece degli Zen Circus, che appunto sarebbero i favoriti della redazione, scrivono «Ci hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia». Ora, io... cioè, un normo nuotato alle ginocchia che distano dai piedi...
ma qui c'è riferimento...
Quindi non puoi nuotare nell'acqua come le ginocchia. Porca troia.
Era quello il punto.
No, non puoi. Non puoi. Strisci, non puoi. Oh, che pazienza.
In più, già che ci siamo, diciamo anche gli ospiti. Ah. Quest'anno, a differenza degli anni scorsi, c'era grande attenzione all'ospite nazionale più che a quello internazionale. Non ha detto che sia un male. Quest'anno intervengono Elisa, Andrea Boccelli col figlio Matteo, non mi chiedete perché, poi c'è Giorgia, meno male.
Perché qualcuno lo deve portare sul palco.
No. Ligabue.
No.
Vabbè, vado via, scusate.
No.
Perché il cane pareva brutto.
Diciamo, Giorgia, Ligabue, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso ed Eros Ramazzotti e Tario Luis Fonsi, che non è Fonsi quello, diciamo, del PD.
Non è materialmente Fonsi.
Non è materialmente Fonsi. E qualcuno parla di una spratrattativa per far intervenire anche Fedez, ma non su questo non abbiamo.
Aspra, nel senso, qualcuno deve morire, speriamo Fedez in questo caso.
Mi farò trovare.
Magari al suo non manca anche quest'anno.
Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti. Sono pronto a non essere pronto mai.
È Emilio Fedez.
Questo è Neck.
Ma Neck, il sottotono.
Il sottotono.
Che condizioni saranno?
Consentitemi di spiegare alla gente che ci ascolta da casa il regolamento in quattro parole.
Sì,
spesso
certo.
Sfugge. Allora, praticamente a Sanremo quest'anno sono presenti quattro tipologie di voto. La prima è la giuria demoscopica, che è composta da un campione di 300 abituali fruitori di musica. Non mi chiedete come sono stati selezionati, non credo che mi missi all'interno, ad esempio.
Come in
Quindi abbiamo la giuria demoscopica con i 300 esperti. Poi abbiamo la sala stampa dei giornalisti accreditati a Sanremo, 2. Poi 3, abbiamo la giuria degli esperti. Formata da personaggi dello spettacolo e della cultura, anche qui non specificati, e infine, cosa a noi più affine e più importante, il televoto, che permette a tutti di votare da casa. tramite questo
pesano tutti allo stesso punto di voti,
cioè, determina la classifica.
Come funziona? Cioè, si sommano tutti i voti oppure si fa la classifica delle, cioè, sommando le posizioni di ogni votazione?
Io sappia, si sommano le quattro differenti anime della votazione, che in qualche modo dovrebbe è fatto apposta per disinnescare la preponderanza del televoto che c'era fino a qualche tempo fa, e che faceva stare vince dei social.
Si fa social.
Quindi ci sono gli hacker come Carta,
più o meno. Dopo Marco Carta che ha vinto, hanno detto: no, aspetta, parliamo. E non so, se aveva una curiosità, la Raffaele, da quello che ho capito, i genitori della Raffaele hanno fondato l'Uneo. Che più paese di Roma era una cosa abbastanza.
Cosa hanno fondato?
L'Uneur, per chi che ovviamente la maggior parte, per chi ci ascolta da fuori Roma,
no,
l'Uneur
è quello di Martella, no?
No, l'Uneur. È quello, e l'Uneur è un meraviglioso Luna Park che è stato costruito tra le tre fontane e appunto il quartiere dell'Eur, abbastanza vicino a dove si allenava la Roma anni fa, e che era uno dei pochi spazi, tra virgolette, di ricreazione per, diciamo, gli under 40 a Roma, e che ha conosciuto il suo picco negli anni 80-90. Era una specie di mini Gardaland inserita in un contesto urbano, e quindi era oggettivamente una cosa, tra virgolette, figlia. E adesso è stato chiuso e riaperto con una serie di strutturazioni. Probabilmente voi l'avete visto tutti, perché chiunque è venuto a Roma e girava per l'Eur avrà visto la ruota panoramica, la famosa ruota panoramica dell'Eur, che era appunto inserita all'interno dell'Uneo.
Preferivo l'Uteur, detta così.
C'erano meno pagliacci nell'Uneo.
Ok, il testo della Bertè invece è tutto da cima a fondo Luke Walton. C'è qualcosa che non va per essere seduti qui per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili? Che ti sembra vero solo se doveva andare poi così? Che vuoi dare tutto e resti lì? E io ci credevo sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. Perché ci credevi sì? Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? E basta, vado avanti. Vedo quello da fuori.
Però non ci dimentichiamo che la Bertè è sempre quella del volo a planare, quindi va bene tutto.
A proposito di il volo, siamo musica vera che resta. Non siamo di vento, non siamo un momento, siamo musica vera che resta.
Cioè, questi cazzo di lancia merda, ma tutte le volte, cioè, devo far vedere che fa una rabbia.
Bellissimo.
Eh? Vabbè, comunque la cosa importante da dire è che vendono praticamente solo all'estero, quindi qualche problema c'è, falli cantare.
Allora non è la solo fuga di cervelli in questo caso qui, anche di Boria
dai loro corpi la fuga di cervelli.
Italiano, premesso che il volo non li supporto neanche io, quindi mi associo un po' al discorso del bro, però ad esempio in America ancora vende Nicola De Bari, in Russia Putin praticamente spinge per i concerti di Albano e Romina, che noi schifiamo, vedi, il mondo è strano.
Ma io, 100 Albano e Romina prima di prendere il volo, 100.
No, cioè, infatti no, su, soltanto sono d'accordo con te, io apprezzo i vecchi piuttosto che i nuovi, il volo non mi piace, sinceramente neanche a me piace.
Ricordiamo il volo che forte denuncia sociale contro la droga nel bicchiere.
E quindi abbastanza curioso.
Ma nessuno che ce la metta, però.
All'estero la musica italiana.
Gliel'avevano messa.
Ma non era abbastanza.
Non so, per esempio, la Pausini quanti miliardi di dischi abbia venduto nei paesi di lingua spagnola.
Sì, ho capito, ma i paesi. Allora, parliamoci chiaro. Paesi di America Latina non capiscono un cazzo di musica, perché se io devo ascoltare tutto il giorno vamos alla play, quella roba lì del cazzo.
Ma non è il figliero ascolterà,
cioè
veramente
no, non è vamos alla play, è quello che fa sette ore alla radio,
ce l'hai con reggaeton.
No, ce l'ho con tutta la musica latina, devono farsi i cazzi loro.
Ma allora, è una questione di competenza, bro, è una questione di abitudine. Cioè, noi siamo cresciuti sostanzialmente come anche generazione successiva, che il canto, quello tra virgolette classico di musica leggera italiana, faceva schifo, anche perché noi siamo un po' della generazione post celentano in senso buono, cioè nel senso Claudio Villa fa schifo e viva la musica leggera. e invece all'estero sto passaggio non l'hanno vissuto, anche viaggiando un po', cioè se sentono Nicola De Bari si mettono, piangono e sono convinti che sia
male, ma poi loro, ma ti ripeto, mille Nicola De Bari, ma no, il volo e no quella musica di merda che fanno passare, perché a me mi va benissimo d'estate, la musica latinoamericana mi va benissimo d'estate, la devo pippare anche d'inverno con quelle cose di spiagge, cazzi e mazzi col cazzo, niente,
sborto con della musica d'estate come fosse panzanella.
La musica sudamericana si è presa a piccole dosi.
Io odio tre cose nella vita: Jason Terry, le tasse e la musica latinoamericana. E il volo, quindi quattro.
E la matematica.
Vabbè, i Clippers si sono schiantati sui Raptors, niente da aggiungere. Possiamo
anche... sarà un'edizione anche qui, preparatevi perché le serate cominceranno alle 9 e finiranno alle 3, andrà bene.
Ma che capito male, devono cantare tutti sempre, ogni sera? Devono cantare tutti, tutte le notti?
No, beh, tutto no, però ma, diciamo, sono talmente tanti, considerati poi anche i duetti e gli ospiti, piuttosto che i momenti di intrattenimento che ho voglia.
Ah, quanti sono in tutto in concorrenti? Scusami, che ho perso i conti. 20?
Non li ho contati, ma te lo dico subito.
24?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24.
Li divido in tre gironi da 8?
Ma quindi no, li divido in 12. Il problema è che ci stanno 12 beat. Poi ci stanno
la prima serata cantano 12? No.
Martedì, la prima sera, se ho capito bene, martedì i primi 12, mercoledì i secondi 12, poi giovedì facciamo il duetto.
Quindi cantano tutti però giovedì?
Sì, col duetto però.
Magari mezza canzone.
Magari mezza canzone come già fatto. E poi venerdì ci ripetiamo tutti.
Allora, no, io credo che però, siccome a Enio non gli basta andare in Spagna per troncare le ginocchia di Gudaitis, mi ha dato anche il dispiacere di dirmi che probabilmente la serata dei duetti è venerdì. Io non ho serata libera, io il giovedì me l'avevo presa per i duetti.
Ah no, scusa, vabbè, giusto perché ti dimenticavo che c'è pure, sai, è vero, non avevo considerato sabato. Però sì, comunque le massima, le prime le serate più complicate saranno quelle del duetto, che è venerdì, giusto, bro? E lunedì, martedì, che praticamente, scusa, martedì, mercoledì che parte.
Quindi, io
ma giovedì c'è pausa o c'è comunque? Cioè fanno 5, no, 5 sere in fila? 5, sì.
No, devono fare 5 sere qui, il giovedì c'è una serata libera, okay. Se mi levano anche quella.
No, no, assolutamente non credo che ci sia buco, no, no, assolutamente.
Ma il duetto su cosa si basa?
Il duetto è una canzone inedita, non è una canzone in concorso.
Addirittura.
Cioè, inedita nel senso, non, magari è una cover, non è detto che sia originale, nuova, però di solito non è una canzone in concorso.
Come no?
Cioè, quindi
tipo l'anno scorso non era quella in concorso,
però stavo guardando i discorsi duetti che portano, cioè, le canzoni hanno gli stessi nomi di quelle, appunto.
Cioè, quindi tipo vado a fare i mondiali di scherma e in finale gioco a ping pong.
No, io mi ricordo, però poi potrei sbagliare, che un paio d'anni fa, cosa che avevo molto apprezzato, avevano fatto una canzone diversa.
Invece qui hanno fatto, mi sa, poi non lo so, Tim.
No, no, diciamo che non l'ho preparata neanche per dire la verità, perché i duetti mi distraggono dalla gara. Quindi
una canzone diversa vorrebbe dire 24 canzoni in più da sorbirsi, quindi anche no, grazie. E soprattutto avrebbero dovuto ragionare loro su 24 canzoni da preparare, arrangiare, eccetera. Quindi
però, cioè, nel senso, i duetti fondamentalmente non, cioè, sono un discorso per la gara, per diluire la serata, cioè le serate.
E in effetti se ne sentiva il bisogno di
diluire la serata.
Sì, sì, ma guarda, anche io lo dico che bisogna sabato.
Quindi può essere che i Zen Circus al duetto, visto che saranno già fuori giovedì, entreranno tutti a fanculo.
Speriamo.
Mentre qualche anno fa qualcuno cercò di diluire i drink di uno del volo con delle
esatto.
Gente,
sempre troppo poco.
Qui il famoso film, se non ricordo male, cos'era della Jalapas Band, quando c'era, gli hai messo un acido nella birra, anche tu.
No, esatto, lì ci fu la straordinaria locandina che tipo Ermanno del volo, non mi ricordo come si chiamasse, dice mi hanno messo la droga nel bicchiere a tutta pagina locandina di gente e uno col pennarello che ha scritto dice dove
perché gratis, cioè.
Come un mio amico che quando andava a parlare e sua mamma gli diceva stai attento che ti mettono una droga nel bicchiere, lui rispondeva ma magari mamma magari.
Giusto,
Vabbè, i loro sono sempre quelli che hanno ombrettato l'albergo.
Sono
palare di merda. Questo si chiama lancia merda. Vabbè.
No, comunque, aspetta, che riprendo. Risale, penso, al 2015. E praticamente la rivelazione shock fu di tale Ignazio Poschetto, uno dei tre componenti del volo. Il cantante ha raccontato a Domenica Live di essere andato a un party dopo un concerto a Miami e di essersi svegliato la mattina dopo su un prato senza ricordare nulla. E lancia un messaggio: vorrei lanciare un messaggio a tutti i giovani come me, non bevete, o fate come noi, bevete solo acqua.
Sì, proprio come loro.
Madonna, quanto mi stanno sul cazzo! Madonna,
non coglioni!
Anche qui. Fedi, c'era Fedio, a me fatto c'era... la canzone che ti svegli tutto sudato perché ti mancava un rene. In questo caso il rene non gli mancava, però al massimo.
Magari si sveglia a Miami a rovinare il funerale di Vichingo di Wade.
Come si permette?
Tra l'altro,
sì, potrebbero rovinare le due cose: fai un bel funerale di Vichingo con il volo e Wade, li metti tutti su una bella zattera infuocata e via.
Su, se non mi ricordo male, era Meatloaf quello che andava in albergo in moto. Ecco, il volo secondo me voleva fare una roba figa del genere, come dire: facciamo le rockstar, spacchiamo la stanza d'albergo. Bravi, complimenti.
Bravi. Peccato che nessuno fa come Burzo ora quando c'è da fare le rockstar.
Ma fate come Carcobain,
come Burzo,
bella fucilata in bocca e via.
Senti, la fucilata in bocca.
Comunque, stai vedendo, questi sono milionari.
Basta, abbiamo finito.
Io spero che Fleccio, te stai pronto, comunque, perché se il volo sei sta puntata io sono finito.
Ringraziamo l'NBA per aver messo il Star Game la settimana di Sanremo e non quella prima, perché altrimenti avremmo avuto tre giorni senza partite durante Sanremo e qualcuno sarebbe stato obbligato a guardare Sanremo. Invece per fortuna questa settimana giocano ancora, quindi potete seguire l'NBA, non vi preoccupate, non dovete guardare Sanremo, quindi potrete continuare a non guardare Rai 1 ogni sera e...
Ma non si è detto per chi tifiamo noi?
Io sono
per un po' per Achille Lauro.
Io ripeto, perché qualcuno si senta almeno, no, morte sarebbe perfetto, ma mi accontento che qualcuno si senta male.
Settembre nero.
Io tifo per la mossa Andreotti.
Io vorrei far notare che Motta sta con Carolina Crescentini, la gagna maledetta.
Trattato bene dalla critica, ma male dai bookmaker, cioè sarà 33, cioè sostanzialmente più o meno c'è le quote di errore da Bertè, un po' spiace, pazienza. Uh-huh.
33 per la morte, la Bertè?
33 per la vittoria, no, vabbè, giovane Motta, dai, ma senza
la Bertè, infatti, voglio sapere.
La Bertè gli chiedono di dirlo prima di
vedere. Motta, le quote per la vittoria uguali a quelle che la Bertè ha per la morte.
Io non ti vorrei deludere, ma temo che la Bertè ci seppellisca tutti, però...
Quanti ne ha? 70? Quanti ne ha?
Te lo dico, ma tanto la Bertè secondo me è come Maradona, dovrebbe già essere morta 30 anni fa, eppure Bertè te lo dico subito,
quindi 69
Isatianzi è del 50.
Probabilmente anche lei va coi minorenni, come il trafficante di droga che si è scoperto oggi, che andava coi minorenni perché erano la sua linfa, si sentiva più giovane, no? Quindi anche probabilmente oltre a Lodo Guenzi anche la Bertè va con i minorenni per stare...
Occhio che ci fa causa, dissocia di...
Ma chi ci fa causa?
Il capo ci fa causa perché l'hai paragonato a Lodo Guenzi, dice, va bene che io drogavo minorenni e avrò ucciso migliaia di persone, ma Lodo Guenzi no, dai...
Lodo Guenzi, che ricordiamolo, è un grande fan di basket e ogni tanto esce con grandi idee, tipo troppi stranieri o cose così. Se volete vi leggo, guarda, chiudiamo la puntata leggendo Lodo Guenzi.
No, Lodo Guenzi no.
Ma perché mi devi far incarognire?
Se vuoi chiudere la puntata su un tocco lieto, visto che c'è una minuscola finestra sul canile, perché forse avrete letto la notizia di questi minuti che... 21 Savage, rapper americano, è stato arrestato perché in realtà sarebbe inglese e immigrato irregolarmente. Abbiamo un collegamento con l'NBA perché 21 Savage è Eskimo Brother di Monte Morris,
sì.
Perché lui stava con Amber Rose, notissimo troione di Instagram, sì. Adesso sta con Monte Morris, quindi hanno qualcosa in comune.
Quindi l'unico Morris che volevo vedere vivo è l'unico che morirà,
e che qualche malattia venerea
ce lo porterà via.
Eh sì.
La storia del mio amore per il basket è semplice, come quella di tanti bimbi che seguono il loro padre che li porta ad un evento sportivo. Il mio era appassionato di basket e tifoso della Fortitudo Bologna.
L'acqua. L'acqua.
Da qui la mia passione per la palla a spicchi, e già 16 palla a spicchi, Cristo. Che è qualcosa che ti entra dentro e non ti abbandona più. Bravo.
Sì, sempre meglio che spicchia, stavo per dirlo.
Per me i campetti non sono mai passati di moda. Ci sono posti, c'è ad esempio Caserta, l'unica città del sud ad aver vinto uno scudetto, dove si gioca tanto per strada, dove ci sono numerosi campetti. Ma vedo altre città che si stanno appassionando al basket. Penso a Torino, dove al Preolimpico di Rosso.
fai partire il show stupido.
Sono 14 cose insieme.
No, fai partire il show.
Allora ragazzi, la situazione oggi è
allora, al Preolimpico di 3 anni fa il basket ha spiccato il volo, appunto, anche qua c'è il volo.
Vedi,
c'è
tutto
legale,
perché cruciate flussi?
Purtroppo queste odi non sono tante, dobbiamo metterci impegno per realizzarne di nuove, ed è bello venire campioni del basket. impegnarsi in prima persona offrendo la città. Anche questo serve al basket.
La città,
al basket serve soprattutto creare luoghi dove la voglia di basket possa esprimersi anche in un semplice 5 contro 5 tra amici.
Nel 10 al campionato non sei mai.
Del basket mi piace che è uno sport veloce, ha un limite di secondi per concludere l'azione e questo aumenta il pathos. Tutti giocano sia in attacco che in difesa, gli angoli e le posizioni sono fondamentali, come la visione di gioco che premia più del virtuosismo.
Poi devo dire una cosa alla fine.
I miei idoli sono quelli che hanno segnato la mia infanzia, cioè innanzitutto Vincenzo Esposito e Sasha Giorgiovic, e poi
Giancarelli.
No. E anche Marco Pozzecco con le sue trovate pirotecniche. Poi dico Becirovic per la bellezza del gioco e naturalmente Marco Bellinelli. Se andiamo oltre oceano, Reggie Miller, Jason Williams, quello del passaggio con il gomito, Steph Curry e Devin Booker che mi mandano in estasi, quindi amico tuo.
Però,
e ora Luca Doncic.
Io non sto più a parlare la roba.
Poi vabbè, parla di Eurosport Player perché l'intervista è Eurosport e così via. Onestamente non so se sia la cosa migliore diventare lo sport di tutti, anche se il basket avrebbe anche se il basket ne avrebbe tutte le caratteristiche per spettacolarità ed emozioni, ma al momento gli mancano tante cose. Anzitutto una nazionale forte e vincente, si passa da lì. Poi il basket avrebbe bisogno di società più floride e autosufficienti, di impianti che vivano tutta la settimana e facciano profitto alimentando gli stessi club, rimanendo sempre a se stesso. Comunque penso agli atleti e campioni del basket, è bello che siano ancora avvicinabili alla portata di tutti e probabilmente sottinteso e che mangiano le pizze con i massaggiatori.
Allora, oltre a vincere il premio GAC,
poi c'è un'altra cosa, vado prego. Sì.
A vincere il premio GAC, ma perché lo chiedono al dottor Wenz queste cose qui? Perché la gente si deve sentire? Allora io domattina io arrivo e dico voglio fare il ministro dei trasporti, e io che non ho mai fatto. Ah, no, aspetta.
Beh, ma adesso, tra l'altro, adesso il ministro dei trasporti vuole mandare a casa chiunque dimostri non essere all'altezza del lavoro, quindi mi sembra, cioè, un buon punto di partenza. Lancerei una lega giovanile di sviluppo e favorirei il più possibile la nascita di impianti all'altezza con club capaci di autosostenersi. Infine lavorerei per crescere nel tempo sempre più giovani italiani.
E invece no, si sta lavorando per rovinarli tutti.
Vedere squadre con giocatori cresciuti nel proprio paese è più appassionante. Uniti naturalmente a stranieri che però capiscono realmente dove sono venuti e sappiano interpretare al meglio il nostro basket europeo, totalmente diverso da quello che c'è anche in America.
E poi lui arriva a Bologna e fa: dove sei? A Milano, sei a Milano. Non lo sai dove sei.
E poi le regole, o sei a Sanremo, ad esempio. E poi le regole, anzitutto un tetto salariale, sino a quando non l'avremo, non cresceremo.
Ma il tetto salariale in basso, non ci sa. Al pavimento salariale ci sa.
Ora siamo in una situazione in cui
manca per spaio salariale
fondamentalmente cioè.
Siamo in una situazione in cui gli italiani costano tanto perché sono pochi e la conseguenza è che si va in America perché ci sono tanti giocatori che costano meno. Mi sembra un circolo vizioso da cui bisogna uscire, ricordandosi che per vincere l'Eurolega servono gli Spanulis, cioè i progressi europei.
Ma cosa cazzo c'è?
Il cervello di Lago Guezzi, che anche lui ha preso il volo e la fuoco di cervello.
Speriamo faccia la stessa fine.
Prima che di pontificare sul Vangelo l'ha fatte tutte.
È già il ministro dell'interno che le fa quelle cose, ognuno suo. Basta, per favore, se no finisce veramente a querele stasera. Ciao team.
Ciao a tutti.
Settimana prossima aspettiamo un reportage approfondito di circa 8 secondi su Sanremo, che saranno forse gli unici interessanti, quindi la sigla iniziale. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Quello di Guenzi è un Kobe Bryant che non si è reso all'età.
Ciao Lore.
Ciao a tutti, Fleccio, stai pronto?
Sì.
E non si è reso all'età delle altre.
Esatto, sì, sì.
Aiuto. Salutiamo di nuovo Show.
Allora, ragazzi,
avevi promesso che ti comportavi meglio.
No, non ce la faccio.
Ma cosa ho messa in due ore?
Dopo aver parlato di Bocelli, oggi sono veramente da meno meno.
C'è nessuno che possa campionare sta voce di Show e farci il duetto a Sanremo con
l'ologramma come con Tupac.
Con l'autotune, lo puoi fare con l'autotune.
Però lo preparo per settimana prossima. Possiamo farlo. Ciao.
Achille anziano. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a meal.